Intanto buonasera a tutti, benvenuti a questo Consiglio Comunale. Cominciamo con l'appello. Segretario.
Buonasera, procedo con l'appello. Levorato Elena.
Presente.
Levis Angelo. Presente. Bortoluzzi Francesca. Presente. De Vettor Paolo. Fontana Fabrizio. Presente. Bortot Matilde. Sommacal Mariangela. Buzzo Detto Contini Rosanna, ha giustificato la propria assenza. Dal Pont Federico, Demenic Roger, sì. Darold Lucia ha ugualmente giustificato la propria assenza, De Vettor Mario e De Pasquale Fulvio. Il numero legale sussiste, quindi la seduta è valida. Prego, Sindaco.
Cominciamo il Consiglio, come di consueto, con l'esame e approvazione dei verbali della seduta del 16/10/2024. Se c'è qualcosa da rilevare, prego.
Sì, io approfitto innanzitutto di questo punto all'ordine del giorno per anticipare la consegna di un'interrogazione alla Sindaca rispetto a chiarimenti che chiediamo rispetto alla convocazione della Commissione Diritti Civili e Politiche di Genere. Abbiamo appena passato il 25, è un momento importante in cui tantissime amministrazioni, e noi pensavamo la nostra in primis, dovevano mettere al centro le tematiche della parità di genere, il lavoro fatto in questi anni, l'egregio lavoro. Io approfitto dell'occasione anche per ringraziare la già coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del nostro comune, che è la Sabrina Dassier, e ci attendavamo che questa amministrazione, che come è stato detto dal vice sindaco nasce in rosa e giustamente per volontà della maggioranza celebra questo avvenimento con il primo consiglio comunale dedicato solo ed esclusivamente a questa grande e anche bella novità del comune di Ponte Neate di avere una sindaca donna, però si dimentica completamente, a nostro modo di vedere, del 25 di novembre. Secondo noi questo è una mancanza grave. È una mancanza grave perché il nostro comune è uno di quei precursori in campo provinciale. È stato la sede di Belluno Donno per prima, è stato uno dei primissimi a fare gli alloggi protetti, è stato l'avanguardia. Ecco, oggi ci piacerebbe, e è per questo che noi gli consegniamo questa interrogazione, ci piacerebbe che rimanessimo a capo di questo filone di amministratori. Aver visto il comune spento in questa occasione, uso questo termine non a caso, non è una cosa che ci ha fatto piacere, ma non per un interesse politico di parte, amministrativo, semplicemente perché secondo noi queste tematiche meritano di essere approfondite non soltanto il 25 di novembre, ovviamente, ma le giornate simbolo servono anche e soprattutto a mettere in centro i temi rispetto all'opinione pubblica. Questo è il primo punto. Il secondo punto rispetto al verbale è che alle due assenze e quello che stiamo vedendo oggi anche in termini di pubblico ci dicono che insomma questo non è l'orario più felice per fare i consigli comunali se vogliamo la cosiddetta partecipazione. Una volta può anche succedere per mille motivi, noi crediamo che ripristinare un orario più consono, che non sono le 17, perché normalmente tutti quanti noi lavoriamo, abbiamo dovuto fare tutti, credo anche voi, i salti mortali per essere qui, ma soprattutto quello che non ci interessa è non c'è la commissione programmazione, non ci date lo streaming, fate i consigli, noi speriamo che non li portiate alle 8 di mattina del mercoledì, perché altrimenti vuol dire che la strada intrapresa è quella che meno si sa e meglio è, e questo non è una cosa buona. E la ultima cosa, molto importante, è che, ma poi ci ritorneremo anche sui vari punti, e noi chiediamo anche un intervento tecnico forte. I consiglieri comunali non possono essere trattati esclusivamente come dei cittadini, non perché noi siamo speciali, ma perché noi abbiamo bisogno di avere la documentazione e la presa di coscienza rispetto all'attività amministrativa in maniera molto più celere. Allora, se noi chiediamo degli atti e ci mettiamo in fila esattamente con i 30 giorni rispetto all'accesso degli atti, esattamente come in qualsiasi altro cittadino, non stiamo rispettando né lo statuto né il regolamento del nostro consiglio, che dice a chiare lettere, e vorrei essere smentito dal segretario se lo può fare, dice a chiare lettere che il consigliere comunale ha diritto ad avere gli atti, ma se noi ci mettiamo esattamente nelle stesse condizioni di un cittadino di aspettare l'accesso agli atti 30 giorni, come è da regolamento, di non avere la commissione programmazione per chiedere le spiegazioni che hanno sempre dato nel passato. Si può cambiare le cose del passato, però allora se non ci sono gli strumenti di commissione, dateci gli strumenti di trasparenza, che vuol dire un accesso agli atti più svelto, più veloce, e in questo senso non possiamo che lamentarci di quello che sta succedendo. Ripeto, secondo noi la trasparenza aiuta tutti, sempre e comunque, perché aiuta a sbagliare meno, aiuta a fare meglio i provvedimenti, aiuta a comprendere e evita che i consigli comunali poi siano il luogo della conoscenza per quello che ci riguarda. Non sono il luogo della deliberazione, sono il luogo che ci costringono a chiedere informazioni direttamente nel consiglio comunale, come sarà nei vari punti all'ordine del giorno. E questo è un po' quello che volevo dire, che è molto attinente all'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale, semplicemente perché sta dentro il buon andamento del Consiglio Comunale stesso. E noi su questo vorremmo dei chiarimenti, perché, come sapete, io l'ho già detto, sono contrario ad avere elementi esterni che poi regolano, no, lo abbiamo detto rispetto a chiamate in giudizio, Corte dei Conti, magistratura ordinaria, straordinaria, prefettura. Io sono sempre stato contrario e lo sarò sempre. Però è chiaro che se noi non riceviamo risposte, qualcuno dovrà dirci come possiamo fare i consiglieri comunali in maniera chiara e contribuire, no, alla vita democratica del Comune di Ponte nelle Alpi. Non abbiamo fretta, non occorre che decidiamo tutto questa sera, però vorremmo sapere come vi volete strutturare per renderci la vita non più facile a noi, ma più trasparente nei confronti dei cittadini che dovete amministrare, ma che dovremmo amministrare tutti assieme. Grazie.
Grazie. Abbiamo già acquisito l'interrogazione. La prendi tu? Prendiamo atto. Prego. Con riferimento a questo primo punto all'ordine del giorno, forse anticipiamo brevemente quella che potrebbe essere intanto la risposta all'interrogazione, che sicuramente sarà più esaustiva nel corso del prossimo Consiglio Comunale, però cederei la parola all'assessore Somacalla.
Ci aspettavamo, buonasera a tutti, dicevo, ci aspettavamo una critica al riguardo, però il fatto che non siano stati organizzati eventi o rappresentazioni nella giornata del 25 novembre da enfatizzare o pubblicizzare sui social, e sul punto poi comunque l'assessore Bortoluzzi illustrerà in modo più esaustivo quali iniziative siano state prese da questa amministrazione, quali siano state promosse, non è certo indice di una mancanza di volontà da parte di questa amministrazione di impegnarsi per contribuire ad estirpare il fenomeno della violenza contro le donne. Al contrario, riteniamo infatti che questo impegno debba essere costante e continuo e non limitato ad una sola giornata. In tal senso stiamo già mettendo in campo una serie di iniziative volta a promuovere una maggior coscienza sociale in materia. Invero la violenza di genere non è un fatto individuale, ma riguarda tutta la società. Non la si può ritenere un fenomeno emergenziale, ma purtroppo ha natura endemica e diffusa, e come tale va affrontato. È necessario quindi perseverare nell'obiettivo di infondere l'educazione alla parità e al rispetto, destrutturando ogni stereotipo di genere fin dalla più tenera età. In tale ottica, e come già anticipato in Commissione Sociale, stiamo lavorando per attivare già dall'inizio del prossimo anno lo sportello psicologico in percorso alla legalità, che hanno proprio come obiettivi principali quelli di fornire supporto e nel contempo offrire gli strumenti per comprendere la vastità e la rilevanza di questo fenomeno e divenirne parte proattiva, in modo anche da anticipare condotte potenzialmente devianti. All'interno di queste iniziative vi saranno, fra gli altri, incontri con professionisti del settore, tra cui forze dell'ordine, avvocati, psicologi, e un convegno di biodiritto a cui tengo particolarmente, che avrà ad oggetto l'innovativa ed emergente tematica della medicina di genere, con specifico riferimento all'incidenza della violenza di genere e del ruolo sociale della donna sulla salute femminile. tacciare quindi questa amministrazione di essere insensibile e disinteressata a tale problematica mi sembra assolutamente fuori luogo. Concludo quindi condividendo l'asserzione che sì, il silenzio talvolta sarebbe necessario, o quantomeno auspicato.
Grazie. Per completezza, l'assessore Bortoluzzi.
Buonasera a tutti, preannuncio già che non sarò breve questa volta. Allora, la lotta contro la violenza sulle donne è una causa che deve vivere ogni giorno e su questo siamo tutti concordi, nelle azioni concrete, nelle scelte quotidiane e nei piccoli gesti che compiamo, piuttosto che essere concentrata in un'unica giornata di visibilità. Certamente la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è importante per sensibilizzare, per ricordarci dell'urgenza di questo tema, ma il vero cambiamento non arriva da un evento annuale. Arriva dalla coerenza e dall'impegno che mettiamo nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre scelte, nel modo in cui trattiamo le persone che ci circondano, nel come ci comportiamo nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nella società. La violenza fisica, psicologica, economica, emotiva non ha una stagionalità. È una realtà quotidiana che vive tra di noi, silenziosa, invisibile, nascosta nelle pieghe della nostra quotidianità. Combatterla non significa solo organizzare eventi che si celebrano in un giorno prestabilito, ma piuttosto rendere la sensibilizzazione e il rispetto dei diritti delle donne una pratica costante integrata nella nostra cultura e nel nostro comportamento. Quello che possiamo fare tutti insieme è contribuire alla costruzione di una cultura del rispetto che non si limiti a parole, ma che si traduca in azioni concrete. Non è necessario un evento per dimostrare la nostra vicinanza a chi vive la violenza, ne è una dimostrazione quello che stiamo costruendo insieme. Ciò che conta è come ci comportiamo ogni giorno, come agiamo nei confronti delle donne e degli uomini che ci circondano. È fondamentale fare in modo che il rispetto per le donne non sia un tema che affrontiamo solo in occasioni pubbliche, ma che sia parte integrante di ogni nostro gesto, di ogni nostra intenzione. Le politiche aziendali, le leggi, i valori che abbracciamo devono essere coerenti con il principio di uguaglianza e giustizia e devono tradursi in comportamenti concreti e non solo in dichiarazioni di intenti. E per farlo dobbiamo essere consapevoli di quanto ogni nostra azione, anche la più piccola, possa contribuire a prevenire abusi e discriminazioni. Quando qualcuno parla in modo sessista, quando si minimizza un episodio di violenza, quando non si dà voce a chi non riesce a chiedere aiuto, siamo tutti complici e la battaglia non può essere vinta con una sola giornata. Il nostro impegno deve andare oltre il simbolismo. Dobbiamo creare spazi sicuri, luoghi in cui una donna possa sentirsi libera di esprimersi senza paura di essere giudicata o ridicolizzata. Dobbiamo garantire che le donne abbiano pari opportunità, che possano realizzarsi come persone, professioniste, madri o non, senza temere di essere sfruttate o maltrattate. E tutto questo non si ottiene con un evento, ma con il cambiamento di mentalità che deve avvenire giorno dopo giorno. Dobbiamo agire oggi, domani, ogni giorno. Per questo motivo, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di coinvolgere direttamente le attività produttive, simbolo non solo di indipendenza, ma molto spesso anche di riscatto, scrivendo loro una lettera che avrei piacere di condividere con voi. Forse non abbiamo fatto come volevate voi, ma qualcosa abbiamo fatto. Vi leggo la lettera. Gentilissimi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, siamo chiamati a riflettere sul ruolo fondamentale che ciascuno di noi, uomini e donne, svolge nel costruire una società libera dalla violenza. Le donne sono una risorsa insostituibile nelle nostre aziende e nella società e meritano di essere rispettate e protette in ogni ambiente. Gli uomini, anch'essi risorse fondamentali che muovono il motore dell'economia, hanno la responsabilità e la possibilità di essere alleati attivi in questo processo, non solo supportando le donne, ma anche educando se stessi e gli altri a comportamenti rispettosi e non violenti. Donne e uomini devono essere alleati nella lotta contro la violenza di genere, perché solo insieme possiamo costruire una società realmente rispettosa e sicura per tutti. Essere alleati significa educarsi e educare alla parità, sostenere e proteggere le vittime e lavorare ogni giorno per eliminare stereotipi e comportamenti tossici che perpetuano la violenza. La vera forza di questa battaglia sta proprio nell'unità. Uomini e donne devono affrontare insieme questa sfida, costruendo un modo dove il rispetto e la dignità siano garantiti a tutti senza distinzione del genere. Per questo, come amministrazione comunale, vi chiediamo un segno della vostra partecipazione e del vostro supporto. Per la settimana del 25 novembre avremo piacere di vedere sulle vetrine delle vostre attività del territorio un simbolo a sostegno e monito di questa battaglia, auspicando che abbiate il piacere di condividere con noi le vostre iniziative. Ecco, devo dire anche con una sorta di fierezza che abbiamo avuto parecchi riscontri, anche insomma ringraziando delle attenzioni per le attività produttive, ma soprattutto per la sensibilità dimostrata. Questo ha comportato, e escludo attività qui presenti, ad esempio una parte di ricavato dalle spese devolute all'associazione che contrastano la violenza sulle donne piuttosto che la segnalazione di corsi di formazione che i dipendenti fanno. Ecco, quindi da parte nostra questo è stato fatto e penso che sia anche molto utile. Sappiamo come le attività produttive, insomma, che fanno anche parte del mio assessorato e che io ho molto a cuore, siano parte integrante della società, e quindi niente, poi approfondiremo nel prossimo Consiglio Comunale sicuramente questo tema.
Grazie, assessore. Prego.
Così chiudiamo questo.
Intanto noi premesso siamo... che era un inciso e non un dibattito.
No, perché non era presente all'ordine del giorno. Quindi nessuno avrebbe dovuto parlare, ma due assessori avevano l'intervento preparato. Il che vuol dire che siamo già soddisfatti noi, il che vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro, perché altrimenti l'intervento non era preparato. E quindi siamo già contenti, perché vuol dire che abbiamo colto nel segno. Noi vogliamo che la Commissione ancora non è stata mai convocata, andiamo al concreto. Non è mai stata convocata la Commissione pari opportunità. La Commissione nella vecchia legislatura lavorava tutto l'anno, su questo potete guardare il numero degli incontri che ha fatto la Commissione nell'ultima legislatura, lo sapete benissimo. E allora lì sì lavoravamo tutto l'anno. Oggi non è mai stata convocata, non c'è stato un cenno, i social oggi sono un elemento per far capire, noi non abbiamo visto un segno della presenza del 25 novembre su nessun social del Comune, quindi anche questo è un dato, e ripeto, la Commissione non è mai stata convocata. E poi le attività, è vero, anche noi abbiamo verificato, nel senso che alcuni parlano anche con noi per fortuna e ci hanno detto, la mail però è arrivata il 21, giusto mi ripare, quindi un po' troppo sotto rispetto al 25. Ultimo punto, noi crediamo comunque che il simbolo del 25 sia una cosa importante. Non è un caso, e su questo chiudo, visto che gran parte della maggioranza lo sa, che l'associazione industriali fa l'assemblea annuale dedicata alle donne quando il 25 è il teatro.
Alla quale eravamo entrambi presenti.
C'eravamo anche noi.
Tutti gli assessori donne.
Ma allora questo dovrebbe far capire a un'amministrazione che è all'avanguardia su queste tematiche che qualcosa si doveva organizzare. Si doveva, perché il 25 è passato. Ma non è un problema. Noi siamo soddisfatti della discussione che abbiamo animato questa sera, con la promessa che ci facciamo però che questa commissione non sia un pro forma sulla carta, ma venga convocata, perché il tema è un tema che va affrontato, e su questo siamo perfettamente d'accordo con le parole dell'assessore Bortoluzzi, va affrontato giorno per giorno, non dimenticandosi che quando il Paese istituisce delle giornate lo fa perché diventino un simbolo, diventino un momento aggregante per la comunità, esattamente come lo è il 25 novembre e tante altre occasioni, e un'amministrazione ha il dovere di provare a mettere al centro delle proprie attività in quel momento il simbolo che è il 25 novembre. Quindi noi, ripeto, siamo contenti perché abbiamo capito che abbiamo fatto molto bene a porre il tema subito inizio del Consiglio Comunale.
Grazie. Possiamo procedere con l'approvazione? Prego.
Anch'io due cose, tre cose. La prima riguarda l'orario del Consiglio Comunale. Secondo me sarebbe da tornare come i vecchi tempi, fino al 2009, i consigli comunali si facevano alle 20 di sera. Quello era l'orario giusto, perché poi ci sono delle persone, come è sottoscritto, che ogni volta che fa consiglio comunale, prima alle 8, dovendo garantire la reperibilità, deve sempre chiedere a qualche collega che lo sostituisca. E i cittadini dall'ora 20 in poi sarebbero più invogliati, secondo me, a venire. So che Da 2009 in poi questa regola non è stata rispettata, insomma per molti anni c'era questa regola, e secondo me la cosa sarebbe opportuna. So che difficilmente verrà presa in considerazione per tutta una serie di motivi, però dal 2020 in poi fino alle 2 o alle 3 di notte, quello è il momento giusto dei consigli comunali, come succedeva una volta. Per quanto riguarda il tema di adesso, credo che se non ci fosse stato l'intervento di Sabrina sulla stampa di oggi non ci sarebbe stata questa discussione. E poi sul discorso che avete sottolineato, l'impegno è tutti i giorni, non solamente un giorno, è vero questo, però è, come tutte molte altre iniziative, no? Lotta alla mafia, all'AIDS, alla sclerosi multipla, eccetera, eccetera, ci sono sempre dei giorni significativi, no? In cui si parla di questi argomenti, quindi il concetto del giorno, insomma, è fondamentalmente quello. Ma il mio intervento non era per questo, a dire la verità, ma era nel merito della questione, nel senso che nel corso dell'ultimo consiglio comunale la sindaca in qualche maniera ha fatto un parallelismo tra il mio intervento e l'intervento dell'assessora Somacal. E io non ho risposto subito quella sera, perché volevo verificare cosa avevo detto, vista l'età, insomma, ogni tanto qualche deficit di memoria. Però andando a rileggere, io cosa ho detto? Ho detto, questa volta non abbiamo visto la nuova amministrazione intervenire. A dire il vero non ci siamo stupiti più di tanto, in quanto il tutto è emerso a ridosso del rinnovo amministrativo e quindi abbiamo pensato che la sindaca fosse affaccendata in altre cose. Non c'è nessun riferimento in tutto l'articolo a quelle condizioni, riferimenti alla vita professionale o personale della sindaca, che dovrebbero far scattare l'ammenda nei confronti del consigliere comunale che le pronuncia. Affaccendata in altre cose rispetto alla risposta sulla stampa, in quanto, essendo stata appena eletta, i primi giorni sono particolarmente intensi e convulsi, come è ovvio che sia, e come del resto io avevo già vissuto in precedenza. Quindi non c'è nessun parallelismo con le affermazioni dell'assessore Somacal, che ha fatto degli espliciti riferimenti alla mia attività professionale, creandomi anche un potenziale danno d'immagine, se non di sostanza, non credo abbia questo potere, mentre io non ho fatto nessun commento, né allora né in qualsiasi altro momento, all'attività professionale della sindaca e tantomeno alla sua vita privata. Ancora una volta, come nell'intervista a Telebelluno, come in altri interventi di questo Consiglio Comunale, ad esempio sulla mancata commissione programmazione o sui titoli universitari di un esponente di servizi sociali, la sindaca, avvocato, come si firma in calce alla convocazione di questo Consiglio Comunale, e non è un giudizio di merito ma è una constatazione, mistifica la realtà, dice delle cose non vere e non corrette. Come ha avuto modo di dire in una lettera che una testata giornalistica locale ha avuto la gentilezza di pubblicare, la maggioranza stessa e soprattutto i cittadini di Ponte Alpi sono proprio messi male.
Altro? Possiamo procedere con l'approvazione dei verbali? Favorevoli? Astenuti, contrari. Secondo punto all'ordine del giorno è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fare Comune con riferimento ai volantini affissi nelle bacheche.
Questa è un'interrogazione che non avremmo mai voluto fare. Lo dico con grande sincerità, perché la piega che sta prendendo questa fase della vita politica non è una piega, l'ho detto già in precedenza, che sta dentro i canoni del rispetto e del rispetto soprattutto del regolamento. Perché non è un diritto, è un dovere della minoranza incalzare sui temi della pubblica amministrazione la maggioranza. E quando la minoranza si permette di lavorare riportando virgolettati, quindi frasi dette, delibere fatte, fatti oggettivi, riportando la verità, e li espone, come dice il regolamento e come dà facoltà il regolamento, l'articolo 7 del regolamento, scusate, l'articolo del regolamento per le bacheche, all'articolo 1, scusate, non all'articolo 7, dice esattamente questo, che consente l'affissione degli avvisi emessi dai gruppi consigliari di Ponte per attività connesse al mandato. E questa non può che essere un'attività connessa al mandato, rendere edotti i cittadini di un momento di grande confusione e di mancanza di trasparenza. Anche perché abbiamo ritenuto utile fare un servizio civico, perché se un cittadino vedeva l'intervista a Telebelluno, pensava che il tema del trasporto pubblico fosse risolto, cosa che non era vera, visto che dopo quell'intervista sono stati fatti 3 bandi successivi. E questa è la verità. Dopodiché, la cosa grave è che parrebbe, ma noi qui vogliamo capire, perché questo sì è un atto veramente importante anche da un punto di vista giuridico e del rispetto delle regole rispetto al buon andamento del Consiglio. Parrebbe che dipendenti o affini alla struttura organizzativa del Conube abbiano tolto dalle bacheche i volantini, senza che nessuno comunicasse questa decisione. Se è una decisione dell'amministrazione, ma vorremmo capirlo, l'interrogazione dice esattamente questo, comunicasse alla minoranza, guardate, avete sbagliato per A, B, C, ve li togliamo. Nessuno ci ha comunicato niente. E a un certo punto vediamo però macchine del comune che vanno in giro a togliere, quindi facendo sperdere denaro pubblico, teoricamente, se fosse successo così. Noi abbiamo, ripeto, alcune segnalazioni, perché se no non staremo qui a dirlo, ovviamente, ma vogliamo capire da voi se questo è successo veramente. Quindi perdere denaro pubblico per togliere i volantini. Che cosa dicevano questi volantini? La verità, perché non possiamo essere smentiti. Non c'è, quando uno dice la verità, non c'è nessun intervento diverso che non dire al cittadino in trasparenza quello che sta succedendo. E noi non è che abbiamo tanti mezzi, ovviamente. Possiamo fare il comunicato stampa, parlare di questi consigli come cerchiamo di fare con impegno, magari sbaglieremo, ma cerchiamo di studiare, provare a capirci qualcosa, e poi questa cosa che mi risulta non sia mai successa in Comune di Ponte nelle Alpi. I volantini vengono appesi, vengono tolti, è vero, ma mai che ci sia messo di mezzo pezzi dell'amministrazione pubblica, questo è il problema. Allora, su questo vorremmo chiarire bene fino in fondo, perché sta dentro, ripeto, alcune cose, alcune le ha dette il dottor De Pasquale, il già sindaco De Pasquale, stanno dentro un rispetto, ripeto, delle regole, e io credo in senso più generale un rispetto del lavoro di ognuno di noi, che a noi ci interessa in maniera particolare e che vogliamo rimettere al centro, anche appellandoci al fatto, insomma, che la struttura garante di questa situazione, che come sapete è notorio, è il segretario comunale, ci dica cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare a questo punto rispetto a quello che succede. Perché noi non crediamo di aver fatto nulla di male, anzi, siamo convinti, perché non c'era nessun intervento di diffamazione, nessun detto dilatorio, ma possiamo discuterne poi, sentiremo sulla replica di tutto ciò. Abbiamo semplicemente riportato, fra virgolette, quello che stava succedendo in Comune di Ponte negli Alpi, a meno che non siate voi a smentire quello che avete detto in questi ultimi 3 mesi, con gli atti da una parte e con le interviste dall'altra. Allora io credo che, riportando a un clima di serenità e di collaborazione, possiamo archiviare con grande semplicità questo episodio sgradevole, ripromettendo però che se noi facciamo la nostra attività e mettiamo fuori un volantino in cui spiega le nostre ragioni, il giorno dopo non ci sia qualche dipendente del comune che gira il comune per togliercelo. Ripeto, perché questo, ripeto, credo sia, chi ha più storia di me di questo comune, credo che sia la prima volta che sia successo. Se è successo, è la prima volta che è successo in questo territorio, e non credo, insomma, che ne vada a favore di un comune importante come quello di Ponte nelle Alpi, in cui maggioranza e minoranza non devono assolutamente vergognarsi o nascondersi dietro un dito rispetto alle criticità e alle opportunità del fare amministrazione del Ponte nelle Alpi. Possiamo lavorare serenamente, accettare le critiche e i giudizi positivi, accettare quello che sta succedendo anche nelle dinamiche, spiegarle, ma insomma questa situazione va chiarita fino in fondo, anche per impostare tutti quanti noi con più serenità il lavoro che dovremmo fare, come dicevo prima, a servizio dei cittadini nel prossimo futuro. Questo è quello che abbiamo chiesto, e è la sintesi dell'interrogazione che abbiamo subito depositato una volta venuti a conoscenza di questo spiacevole episodio. Grazie.
Grazie. Allora, non mi dilungo molto sul punto, ma mi limito a rispondere puntualmente a quelle che sono state le richieste. Se l'amministrazione comunale è stata informata dai cittadini o dal personale dipendente della presenza di questi volantini. L'amministrazione è stata informata da alcuni cittadini, come immagino i cittadini che hanno informato voi dei fatti successivi. Io personalmente sono stata informata della presenza di questi volantini e mi sono limitata a capire se l'utilizzo della bacheca comunale potesse essere teatro, insomma, della fissione di questo tipo di comunicazione, per cui ho preso atto del regolamento e la cosa, per quanto mi riguarda, al di là onestamente del... Non posso non dire la verità del fatto che mi sono sentita effettivamente offesa ma non tanto dal contenuto in sé, perché ripeto, io se ritenete che queste siano le modalità di critica, di esposizione del pensiero, dei fatti, eccetera, eccetera, non sto assolutamente a sindacare, ognuno ha il suo ruolo, ma nel momento in cui viene scritto in cima, quindi non è che il volantino si sia limitato a riportare dei fatti, ma viene scritto i cittadini di Ponte nelle Alpi, non meglio identificati, non meglio interpellati, non possono accettare che la sindaca Levorato, nonostante abbia chiesto più volte di essere chiamata sindaco, non dica la verità. Credo che questo sia, diciamo, forse il passaggio che poteva essere evitato. Al di là di questo, ripeto, questo è stato i limiti in cui si sono svolte le mie, tra virgolette, indagini. Dopodiché ho approfondito comunque la questione e leggo quanto mi è stato invece riferito dal comandante della polizia locale, che ha ritenuto invece che questi volantini non fosse corretto che venissero affissi sulle bacheche comunali. Il regolamento comunale per l'utilizzo delle bacheche trova fondamento normativo nella legge numero 150 del 7 giugno 2000, disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale e politica, come gli avvisi di cui all'articolo 1,7 del regolamento che avete citato anche voi, sono finalizzate a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza, promuovere conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, promuovere l'immagine delle amministrazioni conferendo conoscenza e visibilità ad eventi anche di importanza locale. Il contenuto dei messaggi deve essere orientato a garantire un genere e un livello di comunicazione oggettivo, sicuramente strategico, ma mai provocatorio o offensivo. La razza delle norme su indicate trae principalmente origine dalla necessità di assicurare la divulgazione precisa, puntuale e veritiera dei dati e delle notizie di interesse pubblico e utili alla collettività attraverso modalità e stili che richiamano il rispetto dei principi e delle norme giuridiche, ma anche dei valori dell'etica. È indubbio che l'impostazione delle informazioni fa la differenza. L'espressione utilizzata nel volantino di natura propagandistica politica ha lamentato: i cittadini di Ponte nelle Alpi non possono accettare che la sindaca Levorato non dica la verità, non corrisponde alla ratio del menzionato atto di natura generale, non è aderente ai principi ispiratori della legge citata e non è riguardoso dal punto di vista deontologico. Alla lettura appare evidente che la citazione è palesemente diffamatoria, per quanto mi riguarda è ai limiti. Ergo, il volantino affisso dal gruppo consigliare di minoranza Affare Comune è stato rimosso dalle bacheche frazionali d'ufficio dal servizio scrivente in linea con quanto fatto in precedenti analoghi casi. I gruppi consigliari sono legittimati ad usare gli spazi delle bacheche per l'affissione di avvisi istituzionali nel rispetto di quanto qui sopra rappresentato. Con questo rispondo all'interrogazione, se ritenete soddisfacente la risposta, altrimenti.
La risposta è quasi più grave dell'azione. La risposta, e quindi ci obbligherà a fare, intanto a capire in un'amministrazione chi comanda, lo dico proprio così, che ci dice la sindaca che è una libera espressione del comandante dei vigili, giusto? Cioè è stata una scelta sua togliere i volantini. No, guardo anche molto il segretario comunale, perché la vicenda l'affare si ingrossa, direbbero, ma si ingrossa tanto, nel senso che qua in primo non si capisce se l'amministrazione è retta da un sindaco, così si dà l'accontento, è retta da un sindaco o dal comandante dei vigili, primo punto. E questa è una cosa fondamentale. Oppure, peggio, se non ci sia, come abbiamo subodorato noi, invece l'intenzione è di lanciare il sasso e nascondere il braccio. Allora, su questo, il volantino non era diffamatorio. State tranquilli, prima di scrivere delle cose, le pesiamo e le... Potrei citarle una quindicina di sentenze della Corte.
Io
sì, e credo, e su questo potremmo stare qui ore a discutere sull'intento diffamatorio. Perché quando un volantino riporta la verità, a meno che lei non mi smentisca rispetto alla verità dei fatti che abbiamo descritto, quando un volantino riporta la verità rispetto al dovere e diritto di critica politica, che è un dovere protetto dalle norme costituzionali, come lei sa meglio di me, quando un volantino riporta la verità, che la verità è indiscutibile. Lei a Telebelluno ha detto che il problema era risolto e dopo avete fatto 4 delibere e 2 determine per risolvere il problema. Quindi nel momento in cui lei ha detto che il problema era risolto, non ha detto la verità perché il problema non era risolto. E credo che su questo, se mi smentisci su questo, dobbiamo probabilmente fare una riflessione sul lessico, sull'italiano e su come conformiamo l'attività amministrativa. Perché il provvedimento di affidamento del servizio di Pulmini l'avete fatto una settimana fa, meno. L'abbiamo visto pubblicato qualche giorno fa, molto dopo l'intervista. E in mezzo ci sono stati dei momenti di grande tensione, visto che le gare sono andate deserte. Allora, noi abbiamo detto la verità, abbiamo scritto un volantino, abbiamo informato i cittadini e il comandante dei vigili si permette, senza dirlo tra l'altro ai portatori di interesse, noi avevamo il diritto di saperla questa cosa, dobbiamo saperlo tramite anche qui un metodo molto lungo da un punto di vista giuridico e dei rapporti della pubblica amministrazione. Nessuno ci ha detto niente, ma se c'era questo problema, perché qualcuno non ha il telefono e dice è diffamatorio, invece di andare a toglierne uno sì e uno no? Neanche tutti, perché alcuni casualmente sono stati fuori dopo, a un certo punto. Allora, guardiamoci in faccia con grande serenità e noi abbiamo intenzione di andare avanti su questa cosa qui, come di andare avanti sulla critica e sul modo che abbiamo di incalzare l'amministrazione su un tema tanto importante come quello del trasporto pubblico, no? E credo che quello che è successo conferma che quel volantino aveva tutto il diritto di essere affisso per dare pubblicità e trasparenza ai cittadini di Ponte Nealti che si chiedevano come mai i pulmini sono diminuiti, per esempio. Come mai, se non lo diciamo noi, nessuno sa, a parte le discussioni che facciamo qua dentro. E come mai magari se una volta un pulmino, non avendo più quello di scorta, quando un pulmino salta, salta la corsa e i genitori devono prendere la macchina e portare i ragazzi a scuola. E allora, ripeto, proprio per il pungolo dell'attività amministrativa che noi abbiamo il diritto e il dovere di fare, rispetto alla critica che possiamo e dobbiamo fare, e rispetto a quello che gli strumenti che ci dà oggi la capacità di fare minoranza, proveremo a capire il perché e il per come un sindaco delega un tema tanto delicato, quale i rapporti fra maggioranza e minoranza, a una struttura tecnica, perché di fatto è stata certificata una delega, con tutto il bene che voglio ovviamente alla struttura dei vigili urbani, che credo che però c'entrino poco su questa vicenda, lo dico proprio in maniera molto chiara, per difendere anche il lavoro della tecnica, che è un lavoro diverso rispetto a quello della politica. No? E come diceva un mio vecchio amico che ormai non c'è più, il primato della politica nell'amministrazione sempre ci deve essere. Il primato della politica nell'amministrazione sempre ci deve. Anche questo è un concetto base della vita amministrativa. Mai la tecnica può travolgere su temi tanto delicati l'aspetto politico e amministrativo. E se la tecnica lo fa, quantomeno deve rispettare anche i canoni della tecnica. Avvisare la controparte che c'è qualcosa che non funziona, cosa che non è stata fatta, giusto? Allora noi, ripeto, non siamo soddisfatti della risposta, ovviamente siamo preoccupati della risposta, perché se questo è il modo di lavorare su un tema, definirei quasi banale, rispetto a un volantino che è stato fuori 5 giorni nel comune di Ponte e che non ha fatto altro che dire ai cittadini cosa stava succedendo, mi auguro che questa cosa non succeda su cose anche molto più importanti di queste rispetto al nostro volantino. E mi auguro che le risorse strumentali e umane del Comune di Ponte nelle Alpi vengano impiegate a servizio dei cittadini di Ponte nelle Alpi, perché su questa vicenda, segretario, c'è anche il fatto che alcuni hanno perso del tempo per togliere i volantini della bacheca che avevamo messo noi. Di iniziativa, per l'amor di Dio, eccetera, eccetera, però Questo è successo. Non siamo soddisfatti, ripeto, noi con questo dico, possono stare tranquilli i consigli di maggioranza, continueremo a fare nei limiti del tempo esattamente quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché siamo sicuri di essere dalla parte del giusto, ma ce l'ha confermato anche lei dicendo che l'articolo del regolamento è molto chiaro, è molto chiaro, e se intreccio l'articolo del regolamento con la mia capacità e volontà di fare critica, dicendo la verità, non bugie. Io sottolineo il fatto che noi abbiamo riportato la verità, e la verità non è confutabile, la verità è una. Allora su questo si aprirà anche un'ulteriore lunga, credo, riflessione, ma quello che posso dire a tutti i cittadini di Pontenalto è che noi continueremo a testa alta a fare minoranza e cercare di essere pungolo per l'amministrazione nella risoluzione dei problemi, come quello dei trasporti, ripeto, e ci dispiace veramente di quello che è successo, perché credo che insomma non sia nelle corde di un comune che è sempre stato un faro per anche la trasparenza e l'efficacia amministrativa in questa provincia, e che non vorrei si inabissasse nelle nebbie invece della Val Padana. Grazie.
Grazie. Passiamo al terzo ordine, punto all'ordine del giorno, le modifiche e integrazioni al regolamento di polizia urbana. Lascio la parola all'assessore Levis.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Approvata la delibera consigliare sulla riduzione degli extra oneri perequativi che li ha riportati a livelli concorrenziali di mercato, un altro importante provvedimento poniamo oggi all'esame di questo Consiglio Comunale. Come era per gli extra oneri perequativi, anche la modifica del regolamento di polizia urbana è tra i punti cardine del nostro programma elettorale. Modifica proposta in tutti gli incontri con i cittadini dal nostro candidato Prest Harrison. Punto centrale è l'introduzione di quello che sinteticamente e mediaticamente viene definito col termine di Dasco Urbano. Stante l'opportunità, altre ed ulteriori modifiche ed integrazioni vengono inserite e integrate nel regolamento, frutto delle prassi e delle esperienze quotidiane. La bozza del regolamento è stata fatta pervenire a tutti i consiglieri in data 14 novembre. È stato indicato al capogruppo di opposizione di portare alla conferenza dei capigruppo, effettuata in data 20 novembre, eventuali suggerimenti e o richieste di modifiche in parte recepite. Partiamo con la modifica più caratterizzante, il Dasco Urbano. È il 20 febbraio dell'anno 2017 che il Presidente Mattarella emana il decreto legge numero 14, su proposta, e ci tengo a sottolinearlo, dell'allora governo che vede Presidente del Consiglio Gentiloni, Ministro dell'Interno Minniti, Ministro della Giustizia Orlando. Per chi ne capisce un po' di politica, penso che abbia inquadrato da chi deriva questa idea di sicurezza urbana. Il decreto titola «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con al capo primo collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana». Scopo della norma è disciplinare modalità e strumenti di coordinamento tra i vari enti dello Stato in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Per sicurezza integrata è da intendersi, esplicita il decreto legge, come l'insieme degli interventi assicurati tra Stato, Regioni ed enti locali volti alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali. Si è quindi passati da un generale concetto di sicurezza pubblica a quello più attuale e per certi versi tranquillizzante di sicurezza urbana. Si è focalizzata l'attenzione dell'intervento pubblico, soprattutto in termini di prevenzione. Per sicurezza urbana il decreto intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e soprattutto al decoro della città. Nel rispetto della norma, intento dell'amministrazione sarà altresì la promozione del rispetto della legalità, come hanno detto bene gli assessori che mi hanno preceduto. E anch'io qua voglio ricordare il rispetto della legalità, incluso il problema della violenza. Anch'io ricordo la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, visti i dati generali, e in particolare della nostra provincia, perché qua parliamo tanto, ma non citiamo i dati, dove l'associazione Belluno Donna ricorda che la chiamata d'aiuto da gennaio ad alcuni giorni fa sono state ben 355. Abbiamo sì ancora molto da fare. Voi volete indicarci i modi. Riteniamo avere il diritto di decidere i metodi, forse meno social, ma speriamo molto più concreti. Con queste nuove modifiche al regolamento si vuole perseguire l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Citerò le parti più significative, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori richieste di approfondimento. Ovviamente il regolamento è molto lungo. Partiamo dai principi generali di quel decreto, che qui è introdotto con l'articolo 7 bis. Si contemplano le infrastrutture ferroviarie, accessibilità e fruizione, e pensiamo in particolar modo al nuovo sottopasso che collegherà la stazione a Polpette. I sottopassi sono sempre particolarmente attenzionati, nelle città creano problemi, e del trasporto pubblico urbano. Peculiarità significativa della norma, e spero che venga intesa e capita e ricepita, è che è l'organo accertatore che ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo dove è stato commesso il fatto. L'ordine emesso viene trasmesso con immediatezza al questore di Belluno e nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio, attenzionate bene, vi è l'obbligo di dirlo agli uffici comunali dei servizi sociali, questo per tutti gli organi di polizia, perché l'abbiamo inserito nel regolamento di polizia urbana. Quindi non siamo contro le fasce deboli, è il rispetto del decoro e se ci sono problematiche vanno segnalati i servizi sociali. Articolo 7 ter. Si declina quanto disposto dal decreto, individuando nel regolamento di polizia urbana le aree interessate a queste particolari forme di tutela. Si è voluto citare, salvaguardandone l'accessibilità e la fruizione, quelle proposte dal decreto, che devono essere riportate nel regolamento, che sono scuole, biblioteche, chiese con le loro pertinenze, ed ancora il poliambulatorio, parcheggi, impianti sportivi ed aree destinate allo svolgimento di mercati e sagre con le relative aree di pertinenza. Si è voluto citare un po' più nel dettaglio, e qui è stata recepita una nuova formulazione da parte della minoranza, la piazzetta della poesia e piazza Rigoberto, il parco Manese e il parco giochi di via Zattieri. Articolo 7, 4. Speranzosi che nel nostro territorio non debba mai essere neanche lontanamente toccato dal fenomeno, è dedicato ai comportamenti esecrabili in luogo pubblico, nella particolarità dell'attività di meretricio. Ovviamente l'articolo si sviluppa in vari commi, ma non mi pare necessario descriverli. Articolo 7 quinquies. È dedicato al divieto di acquisto e consumo di sostanze stupefacenti anche per uso personale, in luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. È altresì vietato abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti o utili per il loro spaccio. Articolo 7, sessies, nei parchi e nei giardini pubblici, lungo le piste ciclabili, sulle panchine, nelle stazioni ferroviarie, nelle aree di stazionamento del trasporto pubblico, nelle loro pertinenze, è vietato consumare sostanze alcoliche e o superalcoliche. Articolo 7, septies, è vietata la mendicità, l'accattonaggio nelle aree pubbliche e di quelle di maggior tutela indicate negli articoli precedenti. Articolo 7 octies. Nelle piazze, nei parcheggi, nelle aree di uso pubblico è vietata qualsiasi forma di campeggio, bivacco o accampamento, sosta nomadi, se non nelle aree appositamente attrezzate. È doveroso puntualizzare che le violazioni ai presenti articoli è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro e sarà determinata successivamente con deliberazione della giunta comunale. E questo è il pacchetto riguardante il gasto urbano. Per quanto concerne invece le altre ed ulteriori modifiche ed integrazioni inserite e integrate nel regolamento, sono frutto della prassi e delle esperienze quotidiane, cioè quei problemi che ogni giorno la polizia locale o i cittadini hanno riportato. Ricordo in particolare l'ampliamento della sfera di competenza dello stesso regolamento agli esercizi pubblici e dalle attività temporanee. Vi sono ulteriori specifiche sull'uso dei titoli rilasciati dal Comune. Su questo argomento non mi soffermerei, salvo approfondimenti successivi richiesti da alcuni dei consiglieri, molto tecnico. Con oggetto la qualità dell'ambiente urbano, altro aspetto caratterizzante di questo mandato amministrativo, la qualità dell'ambiente urbano, sono state introdotte ulteriori specifiche. Doveroso ricordare, ad esempio, il divieto del prelievo dell'acqua dalle fontane pubbliche. Ci viene segnalato in parecchie occasioni. Vi vorrei adesso citare alcuni passaggi velocemente, sempre del titolo 2, articolo 6. Lettera S. Gettare, spargere o lasciare cadere per terra qualsiasi oggetto, e prosegue. Lettera T. Gettare, aspergere o lasciare cadere sulle persone, sulle cose, prodotti imbrattati, liquidi o solidi, e prosegue. Lettera U. Sdraiarsi o sedersi per terra, sedersi sullo schienale delle panchine o appoggiare i piedi sulle sedute, nonché dormire sulle strade, nelle piazze e sui marciapiedi, e prosegue. Articolo lettera B. Utilizzare i balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, e prosegue. W. Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori di pianti collocati all'esterno delle abitazioni, procurando spilliciglio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato. Lettera Y. Consumare alimenti e bevande sedute al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, passaggio, compresi marciapiedi, gradini e soglie degli edifici pubblici, o comunque sostandosi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi edificati in aree verdi, giardini e parchi, e qui un inciso suggerito dalla minoranza, recepito, o in aree dove le attività sono autorizzate, purché l'alimento sia consumato senza recare disturbo e che le aree siano lasciate perfettamente in ordine e pulite. Abbiamo introdotto altri due piccoli incisi all'articolo 14 del verde privato. Cito velocemente, lettera 6, altro problema segnalato, gli alberi di alto fusto piantumati in proprietà privata devono essere mantenuti e controllati in modo tale da evitare che possano cadere in area pubblica, aperta al pubblico o in altrui proprietà privata. Famoso disguido tra privati. Lettera 7. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettati sulla pubblica via devono essere mantenuti in condizioni decorose da parte di proprietari e locatari. Altro inciso all'articolo 15, che qua magari vorrei aprire o sentire da voi una definizione esatta, perché noi avevamo proposto lo spazio dei prati, dei giardini e delle aree verdi periodicamente, almeno una volta al mese, dalla primavera all'autunno, e nel caso non sopra i 50 centimetri. Le opposizioni hanno suggerito ai soggetti sopraindicati il fatto obbligo di mantenere i prati, i giardini ed aree verdi sempre in ordine e l'erba non deve mai superare i 30 centimetri, non tanto sulla questione dell'altezza, ma quanto sull'elencazione prati. Non vorrei che la norma venisse interpretata come qualsiasi prato in ambito agricolo e dire che non deve superare mai i 30 centimetri significa in alcune annualità superare anche i due tagli e quindi si preferirebbe limitarla a pertinenze delle abitazioni e giardini ed escludere i prati. Articolo 15 bis, contrasto alla diffusione delle zanzare. Regolamenta situazioni che, come detto in premessa, nascono dalle prassi quotidiane. Se qualche consigliere ritiene opportuno chiarimenti su questo regolamento, vedremo di approfondire, perché anche quello è molto articolato. Ulteriore introduzione riguarda l'articolo 32, manifestazioni temporanee e rumorose. Qui è abbastanza incisivo quanto messo, perché va a regolamentarizzare quello che è il fenomeno dei concertini sui locali pubblici. Possono liberamente organizzare gli esercizi pubblici all'interno e all'esterno dei locali somministrazioni di musica dal vivo, di sottofondo o di piani bar, purché che ci sono una serie di limitazioni di orario, di prescrizioni, di udibilità della musica a una certa distanza. Anche qua, se ritenete opportuno, vedremo di approfondire. Ed infine, non vi tedio altro, l'articolo 34, strumenti musicali. Qui noi eravamo più incisivi, abbiamo accolto un suggerimento dell'opposizione, perché noi eravamo per non consentire l'uso di strumenti musicali dalle 12 alle 15 e dalle 21 alle 9 del mattino. Comunque abbiamo recepito l'istanza delle opposizioni. L'uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 22 alle ore 9 del mattino. È stata tolta la fascia pomeridiana ed è stato allungato di un'ora l'orario serale. Il regolamento di polizia urbana rappresenta uno strumento importante per la gestione quotidiana della vita dei cittadini. Quando possibile, riteniamo debba essere il maggiormente condiviso, cercando il più possibile punti di incontro con la minoranza. È per questo principio che lo abbiamo messo a disposizione dei consiglieri, con tempistiche congrue per la lettura e approfondimento. Come detto, in fase di presentazione, è stato chiesto al capogruppo dei MEDE di portare in sede di conferenza di capigruppo eventuali proposte che siano state in parte recepite. Volendo fare un paragone con la passata amministrazione, ricordo che la commissione programmazione era deputata a affrontare i temi, i più diversificati, a 4 giorni dal Consiglio Comunale, commissione sempre convocata il venerdì, prima del consueto Consiglio del mercoledì successivo. Con ordine del giorno, con ordine del giorno del Consiglio stesso, non di rado già divulgato. Non si poteva neanche discutere l'ordine del giorno. Non è mai stata istituita una commissione regolamenti. Nel futuro, se ritenete, si potrà valutarne l'opportunità. Non so se la visione del ministro Minniti sia condivisa da questa minoranza. Questa amministrazione, come indicato in campagna elettorale, ritiene che il decreto legge sia un ottimo strumento di coordinamento fra Stato ed enti locali, in attuazione, tra l'altro, ricordo, dell'articolo 118, terzo comma della Costituzione, e ne vorrebbe, e noi ne vorremmo, applicare i principi. Se approvato, copia del regolamento verrà trasmessa alle altre forze di polizia operanti sul territorio perché la applichi e la applichi nei modi che abbiamo indicato noi. Il DASP urbano rappresenta per noi uno strumento ulteriore per migliorare la sicurezza dei cittadini e del decoro urbano. Grazie.
Grazie. Grazie all'assessore Levis. Se ci sono interventi.
Sì. Allora, bene, innanzitutto colgo quasi un ripensamento, un vago ripensamento sulla commissione programmazione. Qualcosa si può fare, insomma, no? Meglio del passato, ma qualcosa si può fare, insomma, appresto questa volontà. Entrando nel merito, diciamo che ogni tanto le amministrazioni comunali mettono mano al regolamento, perché ci sono emerse una novità e le necessità quindi di adeguarlo, un po' per scelta, un po' per necessità. Mi è venuto in mente che anch'io, quando ero stato sindaco, allora intervenendo in maniera specifica sul tema del nomadismo, in particolare sul divieto di parcheggio di camper, che era previsto in maniera non molto precisa in precedenza e quindi l'abbiamo messo allora noi, in quel specifico momento perché c'erano stati problemi a livello provinciale, a livello di nomadismo. Ora c'è la proposta di modifica rispetto al regolamento del 2017, con modifiche che sono diverse, che vanno dai nuovi capitoli, precisazioni di quanto c'era già, sostituzioni di alcune voci. Il piatto complessivo non viene stravolto del tutto, ma viene rimodulato in maniera assai significativa. Una modifica del regolamento era forse inevitabile per questa maggioranza, in quanto bisognava introdurre le normative rispetto al cosiddetto DASPO, urbano, promesso in campagna elettorale. Non entro nel merito della questione, che verrà poi dettagliatamente analizzata dal capogruppo, che è più esperto di me su questa materia, non mi addentro in questa materia. In via di principio, comunque, concordo con questa indicazione, anche se sono curioso di vedere alla fine quanti DASPO verranno poi attuati. Credo complessivamente sia dominante la propaganda, insomma, fare il bell'articolo che a Ponte delle Alpi siamo più sicuri adesso di prima rispetto a quello che alle necessità reali, ma comunque il giudizio rimane sospeso. Ci sono poi tante altre modifiche che in gran parte sono precisazioni rispetto al regolamento del 2017. Se devo dare un giudizio complessivo di questo nuovo rimodulato regolamento, uno sguardo così d'insieme, mi viene in mente una definizione così di carattere medico, con l'impostazione un po' ossessiva compulsiva. Complessivamente, molto spesso si va a precisare in maniera dettagliata quanto prima era presente in maniera, diciamo, un po' più generica. Ad esempio il punto 5 all'articolo 3 sui titoli decaduti, si vanno a sostituire le 4 righe che erano presenti prima nel 2017 con 15 righe attuali, dettagliando aspetti che poi alla fine erano già compresi in precedenza. Nell'articolo 6 si va a precisare quanto già descritto a salvaguardia della sicurezza, con l'aggiunta dei divieti relativi all'incolumità, all'igiene e alla civile convivenza sul territorio comunale. Quando si fa un divieto significa che c'è qualcuno che controlla quello che succede, e nel caso in cui il divieto non venga rispettato, cioè ci può essere un provvedimento che può essere, ad esempio, anche una multa, non solo una multa, ma ci può essere anche la multa. Leggendo questo articolo a me è venuto spontaneo pensare un po' alle grida manzoniane, perché alla fine è complicato e complesso il controllo di tutti quei punti elencati e precisati, e alla fine sono in gran parte difficilmente applicabili. Non erano anche prima, ma adesso, avendo voluto dettagliare i divieti, emerge ancora di più questa caratteristica. Tra l'altro, se vogliamo peccare di precisione, rimangono fuori tanti altri comportamenti. Ad esempio, voi ricordate il divieto di buttare a terra i mozziconi di sigaretta, una cosa giusta da condannare, anzi sarebbe meglio fare una campagna sul non fumo piuttosto che sui mozziconi, ma insomma. A questo punto però sarebbe stato opportuno ricordare anche le gomme da masticare. Perché non avete ricordato le gomme da masticare? Che dal punto di vista ambientale sono un po' più pericolose in quanto hanno un'emivita di oltre 5 anni prima di riciclarsi. Si vede con chiarezza qui, secondo me, la mancanza di un assessore all'ambiente che vi avrebbe dato sicuramente questo suggerimento. Ma in generale abbiamo la capacità di controllare e poi sanzionare i comportamenti ricordati? Tanto per fare un esempio, è in grado la nostra Polizia Municipale di controllare prima, vietare e alla fine sanzionare chi sputa, chi procede a innaffiare i fiori sui terrazzi prospicienti una strada, chi appioggia i piedi sulle panchine? Riesce a farlo e a sanzionare? Si sono aggiunti 7 punti, 7 elencazioni di divieti, ai precedenti 15 punti, che tutto sommato erano già abbastanza sufficienti e certe volte anche discutibili, dir la verità. Mi chiedo e vi chiedo, non era forse opportuno invece che appesantire in maniera forte il regolamento precedente, andare a riscrivere il tutto in maniera più razionale, tenendo presente anche poi l'effettiva realizzazione del provvedimento, per evitare le grida manzoniane che abbiamo detto prima, che avrà come effetto finale solo un bell'articolo sul potenziamento del controllo da parte dell'amministrazione, senza che poi questo de fatto cambi qualcosa in realtà. Ci sono ad esempio personaggi, anche simpatici, che tutti noi conosciamo, conosciuti sicuramente dai servizi sociali, che stazionano per ore sulle panchine, talvolta sonnecchiando, sulle panchine delle Medaglie Dolomiti di fronte alla finestra del mio ambulatorio. Come li vedo io, talvolta abbiamo anche chiamato il 118 per problemi sanitari e li conosco anche in vigili. Cosa possiamo fare in questo caso? li invitiamo a spostarsi, facciamo il DASPO e cosa facciamo per intervenire? Come dire, la norma c'è, ma è inapplicabile prima e dopo questo regolamento. Lo stesso dicasi per le persone che fanno accattonaggio di fronte ai supermercati. Il divieto di accattonaggio esiste già, ma averlo sottolineato in maniera così specifica cambierà qualcosa? Personalmente ho qualche dubbio. Ho assolutamente qualche dubbio. Vedremo. Personalmente ho. A Belluno, più che a Ponte sono presenti di fronte ai supermercati, continuano a essere lì da anni, quindi non cambia molto. Dipende un po' dalla situazione sociale, probabilmente più che dal DASPO o non dal DASPO. Gli articoli 7, quarter, quinques e sexies, cioè sul meretricio, tossicodipendenza e alcolismo, non dicono nulla di più rispetto alle normative vigenti, anzi è semplicemente un inserimento del nostro regolamento di quelle norme. Tanto è vero che si afferma, fate salve le norme statali, regionali e quant'altro. Mi chiedo, il nostro servizio è attrezzato dal punto di vista culturale e pratico per occuparsi concretamente di quei reati? Mi sembra che la Polizia di Stato e i Carabinieri siano più attrezzati per queste materie. Ci sono sicuramente delle sovrapposizioni di funzioni tra vigili, polizia e carabinieri, ad esempio l'azione sulla viabilità, ma a me sembra che ci siano materie di maggiore interesse da parte di vigili, come le azioni di tutela sul territorio, mentre carabinieri e polizia hanno maggior competenza sugli articoli sopra ricordati. In sostanza competenze che si intrecciano, ma che non si sovrappongono del tutto, come giusto che sia. Comunque vedremo il prossimo anno quante multe verranno fatte su attività di meretricio che si svolgono sulle nostre strade. Ammesso e concesso che il nostro territorio sia appetibile per tali attività che accompagnano, volenti o nolenti, la storia dell'umanità. Una piccola riflessione la faccio sull'abbigliamento, che mi ha colpito buona parte di quell'articolo, in quanto al punto 1 si dice che questo può indurre a pensare che ci sia in essere un'intenzione di meretricio. Siamo sulla festa della donna, il discorso dell'abbigliamento, il discorso tra l'altro particolare, no? Della violenza sulle donne. È un argomento questo scivoloso, perché chi decide qual è l'abbigliamento consono? Estremizzando un po' un concetto, prima o dopo potremmo avere una dipendente della polizia locale, magari appartenente a una commissione religiosa, in cui portare il velo in maniera non, secondo certe regole potrebbe essere disdicevole. È un'estremizzazione ovviamente, no? Ma quando si va a definire l'abbigliamento consono può essere potenzialmente pericoloso. Si sa come si parte, ma non si sa come si arriva. L'articolo 8 oppies sostanzialmente non dice molto di più rispetto ai precedenti sul divieto di parcheggio libero e ricalca i concetti detti sopra. Sul verde pubblico si inapriscono le norme e bisogna tagliare i prati una volta al mese. Io per motivi di location vedo il ritmo di taglio dell'erba a Casan da parte di un esperto come il consigliere Paolo De Vettore. In questo caso mi permetto di entrare nella sua attività professionale che contribuisce peraltro alla pulizia del territorio. Non credo lo faccia ogni mese e credo sia difficilmente riuscirà a rispettare la norma. La formazione di prima tutto sommato mi sembrava più sensata. Dal mio terrazzo comunque controllerò quante volte Paolo taglierà l'erba di tutto Casan e poi segnalerò alle autorità competenti le eventuali mancanze. Sto ovviamente scherzando, solo per sottolineare l'assurdità del fatto del taglio una volta al mese. Difficile, onestamente. L'articolo B sulle zanzare ha in effetti un potenziale impatto sulla salute pubblica, visto che sarebbe maggiore diffusione delle malattie trasmesse da artropodi. A dire vero, nei report che il servizio di igiene ci manda una volta al mese durante l'estate, il nostro territorio è meno esposto da questo punto di vista, per una questione ovviamente di... Però in effetti è un problema che, visto i cambiamenti climatici, potrebbe anche nel futuro accentuarsi e presentarsi. Anche qui, soprattutto per i privati cittadini, mettere l'obbligo e quindi la sanzione e la multa non è che mi convinca tanto come modalità. Hanno tempo i nostri solerti vigili di far funzionare quello che è il punto C, svuotare e capovolgere almeno settimanalmente i contenitori di uso comuni per piante. Cioè, ogni settimana teoricamente dovrebbero controllare. Sono indicazioni anche corrette, ma difficilmente controllabili. Può aver senso il controllo nei confronti delle attività economiche, e da qui, insomma, è abbastanza complicato, ma per il privato cittadino è impossibile che questa norma sia efficace. E allora forse sarebbe utile un approccio diverso dal divieto. Concludendo, insomma, ho linkato su alcuni punti che mi sembrano interessanti. Abbiamo un regolamento frutto di periodiche modifiche che era abbastanza, e per certi versi anche troppo esaustivo. Avete poi appesantito il tutto con specificazioni, chiarimenti, dettagli, che comunque non sono nemmeno completi, tra l'altro, esasperando più di un impianto che è di per stesso pesante, che rischia di restare un manifesto di buone intenzioni e la cui applicabilità è assai inevitabilmente dubbia. Secondo me questa poteva essere, e può anche essere, può ancora essere, l'occasione di una riflessione per una impostazione diversa, non sotto forma di divieti che implicano il controllo e la sanzione, ma sotto forma di consigli, almeno per quei comportamenti privati che appartengono a un generico buonsenso come svuotare i sottovasi. Mi è dubbia l'utilità di alcuni nuovi articoli in cui mi sembra dominante in gran parte inapplicata la norma nazionale e regionale. Anche qui comprendo l'esigenza della giunta di Lega Centrodestra, pur riferendosi a esperienze di governo del centro-sinistra, ma insomma di dare l'immagine di ordine e di polizia morale. Ma è evidente a tutti che poi l'applicazione e il controllo spesso è realizzabile e rende il tutto più politico che sostanziale. A mio avviso, prima di approvare questo regolamento, coglierei l'occasione per una rivisitazione complessiva, vista che non cambia molto per i cittadini, come altri, se tutto questo viene rimandato per un mesetto. Potrebbe essere anche l'occasione per sentire gli operatori di settore, gli agricoltori ed anche altre categorie che possono essere interessate, anche per delucubricare in consigli tutta quella parte che riguarda i comportamenti ambientali. E quindi adesso io non so cosa voterò a questo regolamento, ma attendo l'intervento del nostro capogruppo e poi delle vostre risposte per decidere come comportarsi in materia.
Ma se vuoi prima replicare, lasciamo.
Posso?
Prego.
Sì, beh, tante cose le ha già dette il dottor De Pasquale, il nostro consigliere. Collega consigliere, è un regolamento che è quasi ridondante da un punto di vista tecnico, nel senso che quando tu cerchi di normare tutto sei talmente specifico che quello che non normi puntualmente rischia di star fuori, mentre se dici qualsiasi oggetto gettato per terra fai la sanzione a tutti, se inizi a dire il tipo di oggetto corri il rischio che le ciunghe te le dimentichi, le gomme da masticare. Quindi questa è una questione, io spero che su questo regolamento facciamo una questione di carattere generale e lo affrontiamo con grande serenità per capire qual è il meglio per i cittadini di Ponte negli Alpi, premessa indispensabile. Poi è chiaro che c'è un intento politico di rivendicare una, lo ha detto benissimo il vice sindaco, e insomma, si vede che l'attività, la sua attività amministrativa tende a portare a compimento quello che aveva detto e promesso in consiglio in campagna elettorale, tanto quello che l'ha detto esattamente lui, insomma, mettendosi al centro di questa amministrazione in maniera inequivocabile, su questo insomma il vice sindaco insomma credo che sia chiaro il suo intendimento, però è chiaro che su tutto il tema del DASPO, giustamente il consigliere Levis diceva era 2017, avete la fortuna, sfortuna, io c'ero in quel Parlamento e posso testimoniare qual era l'intenzione del legislatore. Intanto il DASPO urbano è applicabile a prescindere dal regolamento di pulizia urbana del Comune di Ponte, giusto? Vice sindaco. Invece tantissimi comuni senza fare nulla, anche perché quella norma dava una facoltà, nemmeno un obbligo. E la leggo, dava una facoltà, diceva, al comma 3 dell'articolo 9, diceva che i regolamenti di pulizia urbana possono individuare le aree. Questa sì. Quindi, di tutto questo regolamento, la cosa necessaria dal punto di vista giuridico per fare il DASPO è l'articolo 7 ter. Questo è vero. Il resto c'è già scritto qui, lo ha letto il vice sindaco, e quando parliamo di DASPO urbano, cosa intendeva il legislatore nella leale collaborazione fra i vari organi di governo e di polizia dello Stato? Intendeva porre in essere delle norme autoapplicabili, il DASPO, non a caso dell'organo accertatore che non può superare le 48 ore. Perché? Perché il legislatore, in quel caso, andatevi a rileggere gli interventi in Senato e Camera, intendeva non superare il limite dell'autonomia dei vari regolamenti e delle varie fattispecie che l'organo accertatore, tanto è vero che dice, benissimo, tu organo accertatore, qualunque esso sia, quindi anche i vigili urbani, accerti quello che è successo, fai il DASPO per 48 ore e poi trasferisci la pratica in questura. Questo è il DASPO urbano, così la mettiamo com'è veramente. Non è che oggi il Comune di Ponte decide di mandare per un anno via Tony, Deppi o Nani, diciamo in dialetto, o il signor Rossi, per dirla in italiano. Questa è la conformazione della legge 14/2017, proprio perché parte dal principio di una leale collaborazione e ovviamente veniva in un momento in cui il ministro Minniti metteva in campo tutta una serie di normative, questa è una delle tante che ha messo in campo il ministro Minniti, ci ha accusato poi di essere poco di centro-sinistra e molto di centrodestra, è vero, queste erano le cronache nel momento in cui si approvavano questi provvedimenti, ma metteva in campo delle norme che, come diceva, non necessitano quindi in maniera molto ridondante, ma io ne capisco l'utilità politica, li mettono nel regolamento ovviamente, non c'è una utilità giuridica ma c'è un'utilità politica, cioè facciamo vedere che abbiamo fatto il DASPO, ma il DASPO c'era già, e giustamente andiamo a normare invece le zone, e su questo, sulle zone invece, questo sì è una competenza del Comune, individuare le zone più sensibili, e insomma abbiamo provato anche a dare un consiglio per fare in modo che poi questo DASPO sia applicabile in tutte le zone sensibili e che tutti si sentano protetti, uso, apro e chiuso le virgolette, non tanto dal nostro regolamento quanto dalla legge 14. Questo è il mio modo di vedere, perché come sapete c'è una gerarchia rispetto alle fonti di diritto, no? E quindi è chiaro che la legge 14 sta sempre sopra il regolamento del Comune di Ponte, esattamente come le leggi sugli stupefacenti stanno sempre sopra il regolamento. Tutte le norme sovraordinate, ovviamente, nella catena della conformazione dello Stato, stanno ovviamente sopra a un regolamento comunale, e anche inquadrarlo da questo punto di vista è giusto. Il tema però che io ho detto, è stata citata molto a quella riunione di capogruppo in cui però non c'era il vice sindaco che è il vero estensore di questo provvedimento, io mi sono sentito dire anche quello, adesso collego alcune frasi di quella commissione in cui c'era la sindaca e anche il capogruppo di maggioranza, su alcune mie domande rispetto a qual era il fumus politico per introdurre questi elementi dentro il regolamento, mi è stato risposto, è una volontà della parte tecnica.
No,
quindi potrebbe essere anche vero questa che mi si sta costruendo, è stato detto così,
no,
esattamente sulla musica.
Era riferito, esatto, era riferito al regolamento.
C'è la registrazione, c'è il segretario che ovviamente non credo abbia verbalizzato, ma non importa. Io dico questo, non mi interessa questa parte, non la tocco più, non è un problema. Chi comanda non ci interessa più. Quello che mi preoccupa però è che questo regolamento ha dei correlazioni e ha delle interferenze rispetto alle attività ordinarie e quotidiane della vita dei cittadini di Ponte. Di quali cittadini in particolare? Dei normali cittadini che vanno in giro per i parchi, ma soprattutto di alcuni portatori di interesse, i commercianti, quelli che fanno le sagre. Perché quando voi normate in maniera così puntuale, e lo ha detto il vice sindaco, orari, e io non vorrei che poi questa modalità ordinaria, c'è sempre la deroga, giusto? Ci siamo detti. Ma è una modalità ordinaria per iniziare a mettere un paletto per dire fino a quell'ora si può far casino, la dico in italiano, poi se ne fa meno. Allora poi bisogna capire bene come queste deroghe verranno concesse. E quando dite sta roba, me ne sono accorto rileggendolo oggi, ci sono anche delle cose che normalmente i gestori dei locali pubblici fanno, perché voi dite che si può suonare dalle 15 fino, non prima delle 15, fino alle 24, alle 23, dentro e fuori. Ma poi dite che durante la diffusione della musica dal vivo le luci del locale non devono essere spente e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi. Allora io vi dico, Lorina, questa mi è venuta oggi, la rileggendo, io malgrado molto velocemente il provvedimento all'ora di pranzo, mi è venuto, ma allora, se uno rispetta l'orario Ma come succede sempre se siete andati in un locale? Noi ahimè frequentiamo magari anche troppo, questa è una battuta fuori sacco, è normalissimo che se tu fai la musica dentro un locale, sposti tutti i tavolini, metti la batteria, il basso e la chitarra e suoni. Siete mai andati in un bar? Con questo regolamento cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in deroga per spostare il tavolino? Allora, per essere propositivi, anche questo io l'avevo detto alla capigruppo. La cosa più importante che ho detto alla capigruppo, questa sì, era, ma non era, non valeva la pena, visto che il regolamento coinvolge soggetti diversi, convocare la commissione attività produttive, convocare i capi frazione, la consulta delle frazioni, perdere una settimana in più, dire, ma sta roba qua, non è che ci siamo, perché può succedere, è successo anche a noi nel passato, può succedere che ti sbriccia fuori sta roba qua e il tavolino non lo sposti più per fare la musica. E avevamo fatto questa proposta, giusto? Avevamo detto, fermiamoci un secondo, e io la rifaccio qui, con questo spirito corruttivo, ci fermiamo un secondo, convochiamo la commissione attività produttive e capiamo se a tutti gli esercenti va bene questa conformazione. Convochiamo, è un vantaggio anche di notorietà e di pregio per voi, però secondo noi è un modo per affrontare in maniera collettiva questo regolamento e non costruire delle norme che magari avevano anche delle buone intenzioni, ma poi scivolano in quello che diceva il dottor De Pasquale, che quando tu vuoi normale tutto lo sci dell'umano, rischi di scivolare sul tavolino che non si può spostare, almeno così l'ho interpretata. E poi, sulla questione dell'erba, mi avete creato un dubbio qui oggi, stiamo parlando dell'articolo 15 di mantenere le aree circostante, mantenere l'area circostante le abitazioni. Stiamo parlando del fieno da fare, ma c'è stato un passaggio anche del vice sindaco che io non ho capito, avrò capito male io, perché altrimenti io ho detto in capigruppo, lo ripeto qui, dire che bisogna segare tutto il territorio una volta al mese, oppure sopra i 30 e 40 centimetri, secondo noi la formulazione di prima, ben applicata, due volte all'anno, era già abbastanza coerente. È vero che ci può essere la stagione super piovosa e quindi l'erba del giardino di quella casa diroccata, è vero, ci sono dei casi, però si agisce puntualmente, perché c'è un'altra norma che esisteva anche prima che riguardava il decoro, giusto? E quindi tu non gli facevi la sanzione, così vi spiego la filosofia dei regolamenti, non gli facevi la sanzione perché non tagliava l'erba, ma perché l'erba alta non era decorosa rispetto al circondario. Dopodiché sarebbe da avere una statistica in tutti questi anni, quante norme, quante sanzioni di questo tipo sono date a buon fine, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è quanto. Ho sentito che avete modificato, modificato la questione della musica, sì, perché anche questa è vero che probabilmente qualche interferenza, ma io credo che, insomma, se lo dico così come la penso, esattamente come la penso da padre, non tanto da consigliere. Se sesto ragazzino che suona la chitarra, è vero che probabilmente saranno venuti a lamentarsi, si sono lamentati anche nei periodi precedenti e probabilmente si lamenteranno anche a valle di questo regolamento, però io credo che aumentare un po' la possibilità e la comprensione fra vicini, che non è un tema regolamentare, ma che il regolamento, se stringe troppo le maglie, diventa il comune e la vita sociale una vita legata all'aspetto giuridico di un regolamento, non alla buona norma di dire guarda che il fior che suona il pianoforte, ok, sì, suona da mezzogiorno a luna, perché è l'unico momento tornato di corsa da scuola, poi va a sciare, va a calcio, eccetera, eccetera. Vabbè, cosa farà mai di male sto ragazzino che suona il pianoforte, la chitarra, speriamo non la batteria, perché sennò sono casini veri. Allora, in questo senso, questo era il modo di dire, per cercare di costruire insieme, come ci siamo detti e come avevo detto alla Commissione Capigruppo, un regolamento che non metta troppi bastoni in mezzo alle ruote anche di quelli che poi le attività le organizzano nel nostro territorio, siano esse attività commerciali, come ho detto, oppure il grande mondo del volontariato, insomma. Ripeto, se poi le deroghe di quell'articolo sugli orari vengono concesse né più né meno, come succede, è sempre successo, allora quell'articolo ha una sua conformazione, addirittura aiuta l'esercente che sta dentro quegli orari, perché non serve più che venga in comune a chiederlo, giusto? Così ho capito. E aiuta. Ma se poi quelle norme vengono prese per lo spunto per dire eh no, la deroga dopo le 24 non te la do più, perché voglio che tutte le sagre, le feste finiscano prima, o i concerti di tanti bar che, come sappiamo, già oggi vanno oltre le 24 all'interno, e già oggi, come ripeto, spostano i tavolini per far suonare il gruppo X, il gruppo Y. Allora, questo era il nostro intento che ci proponevamo. Ripeto, io l'ho detta con grande tranquillità, mi pare, anche cercando di essere costruttivo nel merito del provvedimento. E ripeto, sul DASPO l'ho già spiegato, non contraddico minimamente l'esperienza fatta nel passato e la volontà di quel legislatore del 2017. Dico solo che, insomma, averlo messo in maniera così ridondante è esclusivamente un intento politico più che tecnico. Si poteva fare anche diversamente, ma non importa, ripeto. Però quello che preoccupa più quel DASPO, che sarà venduto come una straordinaria novità, anche se si poteva fare anche prima, quello che mi preoccupa è la cosa che ho detto dopo, che è cerchiamo di costruirlo in modo che 13 occhi che sono qui oggi e che l'hanno letto, lo hanno letto in un senso. Se magari lo aprivamo, quindi è questa la proposta che faccio, di rinviare il punto, convocare queste commissioni e analizzarlo in maniera più approfondita per vedere se ci sono altri intransi alla vita di comunità, credo che occhi più aperti siano più opportuni per portare a casa un provvedimento sicuramente migliore nell'interesse dei cittadini di Ponte nelle Alpi.
Allora, io non entro in merito alle istanze portate dal gruppo Fare Comune, perché sono legittime, insomma, sicuramente verranno ascoltate. Entro in merito delle parole che ci siamo detti a giugno scorso, nel senso l'ottica di collaborazione che ci siamo promessi, fra virgolette, a parole. Ogni tanto inizio a chiedermi se le parole che ci siamo detti sono un po' altalenanti, nel senso a intermittenza, perché penso che certe cose sarebbero state potute essere evidenziate, insomma, nelle sedi opportune. Vi abbiamo chiesto un confronto proprio per questo e, insomma, metto la pulce e non voglio assolutamente giudicare malafede, buona fede, se certe tematiche non vengano riservate ad altri contesti postumi rispetto a quelli di convocazione. Ecco. Detto questo, vorrei rispondere al consigliere De Pasquale quando dice che noi dobbiamo mantenere fede a delle promesse. Ecco. Vorrei semplicemente sottolineare che per noi non sono state promesse della campagna elettorale, ma sono tematiche in cui crediamo e comunque modifiche che noi vogliamo portare a termine del nostro mandato, quindi da questo deriva la nostra volontà, sicuramente non per fare titoloni sulla stampa. Ecco.
Prego.
Ti pareva che andava bene? Bell'articolo. Beh, io penso che qua tutti quelli che guardano gli organi di stampa possono dire tranquillamente che ci siete più voi che me, e neanche abbiamo ancora inviato l'articolone ai giornali, quindi proprio questo, ma se qualcuno lo fa, ma di certo sulla stampa ci siete più voi, questo penso che lo possano testimoniare tutti. Fortuna. Sicuramente questo fatto è così, ci siete più voi, non stiamo cercando nella stampa né social, cerchiamo di applicare un programma elettorale promesse ai cittadini e per il quale i cittadini ci hanno votato. Poi c'è chi fa politica sulla stampa, è giusto, fa parte, è un mezzo di comunicazione, c'è chi cerca di farlo recependo le istanze dei cittadini e sulla stampa, bisogna migliorare, ognuno usa il proprio metodo. Norme di dettaglio, il capogruppo del merito, viene proprio dalle forze di polizia la richiesta di norme di dettaglio, perché quando la norma è troppo generale è di difficile applicazione, perché gli avvocati ci navigano. Quando la norma è più dettagliata, più è difficile il ricorso alla sanzione amministrativa. La norma generale prevede il divieto di buttare a terra le cose. Anche qui, quindi, è compreso il CIUSMA, ma anche qua, gli uffici tecnici hanno portato esempi di contestazioni in cui si evince che qualche volta e in alcune circostanze è meglio dettagliare, perché noi gli uffici tecnici non è che li ascoltiamo a corrente alternata, li ascoltiamo sempre quando applicano le norme e quando portano i suggerimenti. Accattonaggio è proprio il caso più eclatante dell'applicazione di questa norma, perché fino a ieri, se avverrà approvato questa norma, sull'accattonaggio nel comune di Ponte delle Alpi si applicava solo la sanzione amministrativa. Solo la sanzione amministrativa. Grazie al decreto Minniti, siccome è inserito sul regolamento di polizia urbana e in specifiche aree, le forze di polizia, oltre alla sanzione amministrativa, decretano l'allontanamento per 48 ore. E questo è più che sufficiente per cercare di risolvere quei casi, speriamo pochi, speriamo tanti, non lo so, io non l'ho mai fatto come voi, ma chi andava in stazione di Polpette prima dei lavori si trovava qualcuno piazzato là, però certo noi non siamo scesi così in basso, perché probabilmente doveva essere seguito dal punto di vista sociale. Ognuno tratta le cose come vuole, però adesso lo dico, era lì, ed è stato lì per un bel po'. Però questa norma permette, oltre all'allontanamento, di successivamente, se il questore lo riterrà, applicare il DASP urbano. Però prima facevi solo la sanzione amministrativa e la persona, il soggetto interessato, rimaneva là. Oltretutto non potevi fare la sanzione amministrativa nello stesso giorno. Adesso le forze di polizia hanno maggiori, chiamiamoli poteri, chiamiamoli sanzioni accessorie. Se poi la polizia locale può o non può, o non ha il tempo o non ha gli uomini di applicare queste norme, ricordo che questo regolamento può essere applicato da tutte le forze di polizia ed è per questo che ho specificato che verrà, se approvato, inviato a tutti gli organi di polizia. Meretricio, anche secondo me, non veniva dettagliato, ma l'hai detto bene. Il regolamento di polizia urbana si cambia una volta ogni tanto e quando lo cambi ci sembrava giusto inserire tutte quelle particolarità, peculiarità che possono interessare il regolamento di polizia urbana. Prati, effettivamente, è l'unico punto, e so che ne era stato discusso, chiesto, che secondo me va meglio dettagliato, e appunto l'ho detto e qua ve l'ho esposto io per primo, perché per noi ben inteso, e io cancellerei il termine prato, ma avrà inteso nei 30 centimetri che voi avete proposto l'altezza massima, né già almeno così non è stato proposto, no? Perché adesso non è stato proposto, non è stato proposto a voi? Perché noi avevamo 50. C'è un punto da chiarire. Per me va sicuramente estrapolato, ne ho parlato proprio prima con il comandante delle polizie locali, che non va inteso i prati, ma va inteso, come dice peraltro il titolo dell'articolo, giardini e aree di pertinenza delle case. I prati non vanno intesi. Non è certo una mia proposizione questa cosa, perché, come vi ho detto bene, e ho voluto sottolinearlo perché non è qua stasera, era Harrison che l'ha sempre spiegato nella vostra campagna elettorale, ovviamente ci tenevamo noi, ma era un suo e non mio, ma noi l'abbiamo fatto nostro perché lo riteniamo in molti punti condivisibile. Per quanto riguarda la musica negli esercizi pubblici, hai detto bene, in alcuni casi è fatta proprio anche per semplificare l'attività, e sta sicuro che la deroga è interesse di tutti di darla quando deve essere data. Il problema è che forse voi non ricepite tutte quelle istanze negative di chi vive attorno al locale, quindi era giusto mettere una norma generale e capire quando è giusto dare la deroga, o se invece questa situazione ogni sabato, ogni venerdì o ogni mercoledì, non cito giorni a caso in certe aree, hai musica fino alle 2 di notte. Quindi andava regolamentata secondo noi. Poi ci possiamo sbagliare, voi la cambierete, per noi va tutelata l'interesse dell'uno e gli interessi di chi dorme al campo, insomma. Boh, io spero di aver risposto un po' a tutto quello che avete evidenziato. Per me, ma poi decideranno i consiglieri è andare avanti, specificato che non sono intesi frati, questo sì, è giusto specificarlo, specificato per me va bene i 30 centimetri, poi specificherà meglio il capogruppo cosa intendeva, non altro, grazie.
Prego. Prego, prego.
Rispetto ai fatti, noi abbiamo detto in maniera molto chiara che il problema non era la norma per l'esperienza, anche qui vorrei che si capisce che se siamo qui a fare la minoranza qualcosa dobbiamo anche dire, no? Ogni volta che diciamo qualcosa sembra che sia un attacco all'autorità costituita, ma siamo qui semplicemente per contribuire a migliorare il provvedimento e il diritto di critica, come dicevo prima nel punto precedente, è la Costituzione che lo protegge quando uno fa politica e amministrazione. Detto questo, sulla questione dei prati, secondo noi il problema, e l'ho detto anche questo, non è tanto come era scritta la norma, anche prima c'era la norma. Il vero problema, che qui non nascondiamoci dietro un dito, non è il giardino di casa di tutti quelli che vivono a Ponte, che mediamente seano l'erba, anche perché di fronte a casa ci mancherebbe altro, vogliono aver pulito. Il problema vero è come agiamo in tutti, ahimè, e ce ne sono, quei fabbricati con la Benti, diroccati, con 15 proprietari, con i proprietari all'estero, eccetera, eccetera. Sto sempre parlando dell'ambiente urbano, perché anche questo ragionamento l'ho fatto, non intrighiamoci, la dico in dialetto per essere chiaro, dell'ambiente agrario, e ovviamente a quanto deve segare l'azienda agricola X o Y, il suo prato lo sa l'agricoltore, io ho troppo rispetto di quel mondo per mettermi a dire con un regolamento quando deve segare per fare il fieno oppure no. Sto parlando dell'ambiente urbano. Quindi, nella prima stesura in cui noi abbiamo detto una volta al mese da primavera all'autunno, possono esserci delle primavere in cui non serve assolutamente una volta al mese perché sono secche, eccetera, eccetera, oppure viceversa, ragazzi, è troppo variabile. Per quello le norme generiche, lo dico anche rispetto a un profilo insomma, di lavoro professionale che ho da 25 anni, le norme generiche non sempre sono uno svantaggio, non sempre sono uno svantaggio, perché dopo ti dirò anche rispetto alla legge 14 e all'accattonaggio che si poteva fare, e potrei portarti almeno un centinaio di verbali fatti sulla 14 e sull'accattonaggio, perché c'è già scritto, nella 14 c'è scritto cosa si può fare e cosa non si può fare, il regolamento rafforza quello che dice la 14 del 2017, va bene, ok, ma non è che non si poteva fare ieri. Allora io dico, su questo, il termine del decoro, che era previsto sia all'articolo 14 che nell'articolo precedente, era un termine un po' più neutro che ti consentiva di intervenire. Ma qual è stato il problema in questi anni? Fare i verbali non al normale cittadino, che secondo me al 99% dei casi il giardino di fronte a casa e dentro l'ambiente urbano hanno il primo interesse a tenerselo pulito, ovviamente. Ma il problema vero che abbiamo avuto i 20 anni prima e che avrete anche dopo l'approvazione di questo regolamento, è andare a fare quel verbale al di là dei 30, 40, 50 centimetri e dentro quelle situazioni in cui oggi sempre più spesso in ambiente urbano c'è la casa diroccata, la casa con la Benti, la casa che ha 25.000 proprietari, ahimè non è colpa vostra, ci mancherebbe altro, dico solo che non pensiamo di risolvere questo mettendo 30, 40 o 50 centimetri, perché la persona che voleva il bello davanti a casa continuerà a segare anche più di una volta al mese se è una primavera come quella passata in cui piove tutti i giorni. Ogni volta che c'è il sole io segavo il prato del giardino di casa, ovviamente, perché l'erba più c'è acqua più cresce. Allora in questo senso è il contributo che abbiamo voluto dare anche in conferenza. E quello che però, ripeto, ci preoccupa è che queste cose con più occhi sarebbero potute magari essere costruite. Sull'articolo che citava dell'articolo 7, 7 bis, eccetera, eccetera. L'articolo 9, misura a tutela del decoro di particolari luoghi, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità, la fruizione, alla predetta infrastruttura, e qui sì avete fatto bene a fare l'articolo con individuando le infrastrutture, ve l'ho già detto, quello era l'unico articolo che serviva, e in violazione dei divieti di stazionamento, quando uno accattona si ferma e fa l'elemosina, giusto? Stazionamento, occupazione degli spazi ivi previsti, com'è? È soggetto alla sanzione pecuniaria, eccetera, eccetera, e all'allontanamento di cui all'articolo 10, eccetera, eccetera. 48 ore, eccetera, eccetera. Quindi, nei comuni, le forze di polizia, quando si sono trovate nelle condizioni estreme di dover applicare questo regolamento, possono farlo, tanto è vero che non è la prima volta che vengono sgomberate le grandi stazioni delle nostre metropoli, da Roma a Milano, eccetera, eccetera. L'hanno fatto in maniera illegittima? Ma non credo, non credo proprio, anche con le grandi operazioni che lo Stato e le forze di polizia nazionale hanno messo in campo. Questo per dire che va tutto bene, però stabiliamo almeno l'elemento giuridico di verità, nel senso che questa era la norma, l'avete voluta rimettere anche qua dentro, non è che fa male, questa esiste, esisterà oggi, ieri e esisterà domani alla legge 14, finché qualcuno in Parlamento non la cambia. E questo è un po' quello che c'è da dire. Sul tema del decoro è verissimo, noi avevamo fatto una riflessione, questa sì la porto in maniera molto anche qui asettica. È vero, il sottopasso sarà un problema, il sottopasso ferroviario, che per fortuna dopo anni di battaglia è una grande opportunità, ditemelo, perché insomma credo di aver contribuito a perché quell'opera venisse portata immediatamente a Ponte nelle Alpi, anche anticipando le scelte rispetto agli altri comuni, su questo almeno permettetemi di prendermi un pezzettino di quei meriti della riqualificazione della ferrovia, sarà una grande opportunità, la permeabilità urbana aumenterà, sarà anche un problema. Pensate che quando abbiamo fatto il grande piano del traffico di Viale Dolomiti c'era l'ipotesi, qua c'era prima Fulvio, poi io, poi Paolo, c'era l'ipotesi di fare sovrappassi e sottopassi su Viale Dolomiti. Abbiamo scelto di fare passaggi pedonali protetti col semaforo o con le oasi sparti traffico. Perché? Perché sappiamo, e abbiamo fatto un ragionamento non solo viabilistico ma anche sociale, sappiamo che qualsiasi elemento che porta via alla vista può essere un elemento che facilita l'aggregazione negativa in una comunità. Ahimè, ovviamente il sottopasso ferroviario o lo facevi così o lo facevi così, ovviamente, non sto dicendo, non c'è un'alternativa a passare di fianco, non potevamo fare le isole pedonali per i treni, ovviamente. Però per dire che l'attenzione rispetto al decoro e anche una visione di una città, diciamo così, ordinata, c'è sempre stata, non è che la inventiamo oggi, spero che di questo si possa anche prendere e a atto, e dicendo che poi, a supporto della nostra stimolo alla riflessione che abbiamo fatto, il vice sindaco ha detto per 5 volte approfondire, ha usato questo termine per 5 volte, quindi quasi dandomi ragione, forse è meglio approfondire, 5 volte l'ha detto, poi magari la registrazione, io sono un po' maniaco nel prendere gli appunti, ammetto questo, quindi se per 5 volte presentando un provvedimento dice approfondire, mi viene il dubbio che è meglio approfondire. Tutto là, con spirito costruttivo, e l'articolo lo faremo fra una settimana, non credo, visto che non andate sui giornali non è un problema, giusto? Anche noi non è che ci andiamo tantissimo. Però è vero anche a Ponte nelle Alpi che è sparito dai radar della politica provinciale. Però, vabbè, non è questo il tema più importante di come si regola la carta stampata, anche se ha la sua dignità e la sua importanza anche nell'attività amministrativa. Questo era un po' quello che volevamo dire, dicendo un'unica domanda, questa sì, quando il vice sindaco dice su stimolo e su indicazione delle forze di polizia, ha usato questo termine, intende dire le forze di polizia di carattere generale nazionale o le forze di polizia locale, cioè i vigili urbani? Questo mi domando, cioè lo stimolo ammette a inserire tante cose così sul regolamento, viene dalla polizia, carabinieri, della finanza HH o dalla polizia locale di Ponte? Questa è solo una domanda però.
Buonasera a tutti, allora io volevo condividere solo due considerazioni da fare in breve tempo. Allora, per quanto riguarda il DASPO, purtroppo io col mio lavoro sono a contatto con le forze dell'ordine non locali ma generali e per lo più con tutti quelli che fanno accattonaggio, se non c'è un regolamento comunale che lo vieta, loro vengono, controllano, però non possono allontanare più di tanto. Questo lo dico per certo. Per quanto riguarda i 13 occhi che continua a dire il Demenic, io gli ho mandato un messaggio, c'era arrivato il regolamento il venerdì e lo stesso mi ha risposto il lunedì mattina. quindi 3 giorni per pensare a una risposta. Quindi collaborazione vuol dire anche rispondere subito, e in quel caso io avrei anche parlato con la maggioranza e forse avremmo anche spostato la data e fatto in maniera diversa. Oltretutto, il giorno della conferenza dei capigruppo, ricordo che la maggioranza, come è presente il capo della polizia locale, il sindaco e il segretario, hanno aspettato il capogruppo di minoranza per 40 minuti, mancanza di rispetto. Scusato, ma è facile. Per quanto riguarda l'erba, sappiamo bene, ne abbiamo discusso, è stata una cosa, te dici, hai fatto l'agraria, l'ho fatta anch'io. Quindi mastichiamo lo stesso, dopo ho preso altre strade. Comunque sta il fatto che quella è stata una regola detta, hai dato il consiglio dei 30 centimetri da non fare, da fare in pertinenza vicino alle case. Quindi mi sembrava anche di avervi interpellato, ti avevo detto anche che continuavi a dire della commissione, gli ho detto che se c'erano delle cose, se avevi 4 giorni potevi scrivere anche prima comunque, e noi forse avremmo agito in un'altra maniera, perché collaborazione è anche questa, e non rispondere a un messaggio con un ok. Cosa vuol dire ok? Sì, no, forse, ok. Bene, con questo chiudo.
Assessore, conclude.
Perché fosse, l'avevo detto. Ah,
No, per quanto riguarda quanto detto dalla consigliera Bortoluzzi, infatti può avere anche ragione in parte, ma io onestamente quando vedo i messaggi so che arriverà il consiglio comunale. Prima di aprire il messaggio aspetto che arrivi la convocazione del consiglio comunale, fondamentalmente, perché poi insomma non è che sia tutto il tempo di fare. Però su questo argomento, complessivamente l'argomento, basterà dare delle piccole indicazioni, probabilmente bisogna rivederlo secondo me nel suo complesso, no? Quindi non è che togli, metti 20 centimetri invece che 50, togli questo, tocca, non ha evidentemente tanto senso, perché l'argomento era complessivo. Quindi secondo me sarebbe stato più opportuno magari organizzare una riunione, come si vuole chiamarla, insomma, commissione di programmazione, non solamente la capigruppo, in maniera tale da approfondire il tema, visto che è molto complesso. Poi sulle questioni sull'accattonaggio, no, io non so quando cambierà questo rispetto a quello che succede adesso. A Belluno soprattutto ogni tanto capita accattonaggio, e sono lì, sono sempre. Ponte Alpi un po' meno, secondo me, ma insomma l'impressione che io un po' meno, tu hai sicuramente una visione migliore della mia. Una volta fatto il regolamento vedremo quanti provvedimenti saranno. Sono curioso di sapere i numeri, ecco, per amore, sono curioso di sapere i numeri. Secondo me i numeri saranno molto simili a quelli che sono adesso, fondamentalmente. Per quanto riguarda il prato, naturalmente io intendevo, avevo letto nel senso dei prati, ma avevo anche lì i prati, avevo a casa, rimanendo là, nel mio paese, fino a un certo momento i prati sono in mezzo alle strade, in mezzo alle case fondamentalmente, ma più distanti no, ma quelle più vicino, lì si usava il concetto di prati o vicino alle case, e sarebbe un discorso abbastanza complicato. E poi è un problema, è sempre esistito, no? Soprattutto la piazza di Paiani di fronte al teatro è un problema annoso, qualche anno fa diffide anche per tagliare l'erba di fronte al teatro, no? E quindi sarebbe complicato, insomma, non è che fare un regolamento si riesca poi alla fine a risolvere i problemi. Naturalmente bisogna tentare, però ecco, l'impianto secondo me soprattutto sulle cose minime, aver dettagliato troppo, ma è un po' assurdo, insomma, no? Quello che ho letto, il punto C, controllare se c'è l'acqua nel sottovasi delle attività private e deve cambiare ogni settimana, non può essere un divieto, deve essere un consiglio, cioè un documento collegato al regolamento che dà i consigli di buona, di come si fa a condurre in casa. A mettere un divieto lì, secondo me, è eccessivo, tra l'altro è inutile, nel senso se non verrà mai applicato, non verrà mai controllato, e spero che i nostri vigili, oltre che perdere tempo a tirar via le nostre bacheche, i manifesti delle nostre bacheche, non credo abbiano tempo a perdere a controllare i sottovasi dei cittadini ponzerati, insomma. Credo che vi rendete anche voi conto che è un po' un'assurdità, insomma, no?
L'hai visto?
Come ha chiuso il consigliere di Pasquale, credo avrete capito tutti che malgrado potessimo fare più di qualche incontro, la condivisione non la troveremo mai, perché appunto abbiamo punti di vista lontani e quindi fai uno, fai due, fai tre incontri, è difficile, quindi per me e spero per questa maggioranza questo regolamento questa sera deve essere approvato, non tanto come un atto di imposizione di forza, ci mancherebbe, come ho detto all'inizio, l'abbiamo più di ogni altro provvedimento mandato ampiamente con tempistiche maggiori. Credo anche che il discorso Prati, ed è lì che ho sottolineato quella parola approfondire, perché il capogruppo De Melec è un bravo politico, ma non specifica che quell'approfondimento è sempre riferito a quella, e andremo a sentire le registrazioni, perché io stesso ho detto che appunto era giusto ed opportuno sottolineare, anche se il comandante prima di venire qua mi ha detto attenzione, questo è un regolamento di polizia urbana, quindi se proprio vogliamo andare per inciso, consigliere Pasquale, va dal cartello inizio centro abitato al cartello inizio, quindi esclude tutti quei prati, ma include quei prati che normalmente sono di pertinenza, che come sapete bene l'ANAS, vi ho anche spiegato altre volte, è ben rigida sulla definizione di regolamento urbano. E quindi, ma a maggior scrupolo, ho detto, togliamo la parola prati, malgrado, su indicazione appunto del comandante, va dal cartello centro urbano a cartello centro urbano, e tutto quello che è dentro normalmente è pertinenza, perché le regole sono ben rigide del centro urbano. Quindi io spero che questa sera si approvi questo regolamento, non so quante volte verrà applicato, giustamente lo vedremo alla fine, di sicuro l'avevamo voluto fare subito, perché è stato promesso, perché lo troviamo come strumento utile e perché si usa se serve, se non ce ne sarà mai bisogno, meglio di così, non poteva andare. Grazie.
Grazie. Concludiamo, possiamo concludere la discussione sul punto? Aveva qualcos'altro da aggiungere?
No, io mi scuso se non ho interpretato bene il messaggino, ma parliamo di WhatsApp, siamo nell'epoca digitale. In un momento in cui, fra l'altro, un'altra domanda che volevo fare, è stato chiuso il canale WhatsApp del comune o no? Non so, non sapete. Alcuni ci hanno segnalato che non funziona, allora se non è stato chiuso non funziona più, comunicare, sì, comunicare, però WhatsApp, sì, la parte WhatsApp di comunicazione del comune, diciamo, però chiuso l'inciso e verificherete insomma come mai sto aspetto, ma se il messaggio finisce venerdì 15 giustamente, ti aggiorno sulle date e l'orario della conferenza, io mi aspetto di ricevere un messaggio in cui dice tanto è vero che ti scrivo lunedì non per risponderti al messaggio di venerdì, ma per dirti quando convochi, quindi non mi siamo capiti, e colpa mia, vada, facciamo così, è colpa mia. L'importante è che non è mancanza di rispetto, su questo te lo posso garantire. Se tu mi finisci un messaggio, ti aggiorno sulla data, io mi aspetto che il giorno dopo, due giorni dopo, ci sia l'aggiornamento alla data. Lunedì non l'ho vista, ho detto infatti ti scrivo, grazie, ma quando è che convochi il consiglio? Ma non importa, ripeto, perché voglio anche che i miei interventi non vengano visti come chissà quale attacco, ripeto, alla capacità amministrativa e di collaborazione, eccetera, eccetera. Io, uno, vorrei capire, a questo punto dal segretario, lo tiro in ballo spesso oggi, cos'è la conferenza di capigruppo. Perché se la conferenza di capigruppo è diventato anche l'organo di pianificazione, non più solo l'organo di raccordo, che nel passato, la dico come l'ho sempre vissuta, stabiliva una parola grossa, la maggioranza diceva la minoranza la data del, giusto? No, bisogna essere, questa è stata la commissione di capigruppo fino a ieri, oggi diventa un organo invece, lo scopro con sorpresa, ma va bene, basta che si dica, in modo che noi ci prepariamo anche perché all'ultima capigruppo era presente il segretario, la sindaca ovviamente che la presiede, il capogruppo e anche la parte tecnica, giusto? Quindi diventava una sorta di programmazione, quella che una volta noi avremmo chiamato programmazione. Chiariamoci sui termini e vediamo anche perché così affrontiamo, perché noi abbiamo sempre trattato la capigruppo come un mero, come dice anche il regolamento, no? Un organo consultivo che definisce la programmazione dei lavori. Non avevamo inteso che definisse la programmazione anche degli argomenti all'ordine del giorno, anche perché sennò la programmazione dovremmo farla a valle dell'ordine del giorno, perché noi non avevamo l'ordine del giorno quando è stata convocata la commissione, scusate, il capigruppo, non c'era ancora, è arrivato dopo la convocazione del consiglio ufficialmente. Detto questo, quello che vi abbiamo chiesto sia nella capigruppo che oggi non è una maggior concertazione con noi. Continuate a dire non avrete mai l'accordo con la minoranza. Non c'entriamo noi nella richiesta in questa fase. Vi abbiamo detto parlate con la commissione, con gli esercenti, perché ci sono delle norme che non ci convincono, per i portatori, non per noi. Lo facciamo perché questo regolamento sia condiviso con la comunità, non con la minoranza. Anche per rispondere al vice sindaco, che potremmo fare. Non abbiamo chiesto a questo amministratore di fare altre 10 riunioni di programmazione sul regolamento. Vi abbiamo detto, vi pare normale che si approva un regolamento e non si faccia alcun passaggio in qualche commissione tipica che, in cui il regolamento detta delle norme per cosa? Per esempio per gli esercenti di attività pubbliche. Tutto là, con grande tranquillità. Questa è la nostra proposta. Giustamente, come sempre succede, la maggioranza decide e dopodiché io spero che quell'articolo lì, e qui sì, rispondo per l'esperienza che ho, quando tu fissi un'aspettativa dentro un regolamento che è ovviamente un'aspettativa ordinaria, si suona fino alle 23, barra alle 24, sei dentro, hai fissato un'aspettativa rispetto all'opinione pubblica. E quindi quando fai la deroga e quei mercoledì, hai citato tu, quei venerdì, verissimo, quei giovedì,
c'è un...
sì, che sono state nel passato, ci saranno anche nel futuro. Bisogna capire quanto diamo in giusto equilibrio un po' di possibilità di lavorare a questi esercenti, se no ci riempiamo la bocca alle attività di vicinato, sera tutti i bar, pure che, dopodiché diciamo che l'unica sera che si tirano su 2 euro, come si dice, magari alle 11 devono smettere di far tutto e sul fiber va via tutti. È vero, questa è una norma ordinaria, però decreta un principio scritto su un regolamento del comune, che poi, se, a mio parere, sarà un po' più complicato derogare. Guarda, l'ho detto con una delicatezza che, perché sennò vedo che salta sulla sedia a tutti, è un contributo perché, ripeto, probabilmente è una deformazione di una persona che vivendo da tanti anni in questo territorio gira anche per quel territorio stesso e magari non vorrebbe che poi fra un po' ci fossero delle preoccupazioni, tutto là. Grazie.
Grazie. Fa la dichiarazione di voto, procediamo con la chiusura della discussione sul punto.
No, a questo punto faccio dichiarazione di voto, ma molto veloce, così non vi tedio più. Noi non smentiamo per nulla la legge 14, ovviamente, lo dico in maniera molto chiara, per noi era già strutturata e sufficiente come legge dello Stato anche per interpretarla nel Comune di Ponte, quindi da quel punto di vista siamo però preoccupati di alcune interferenze che questo regolamento può avere nella, l'ho già detto, nella vita quotidiana di imprese, associazioni eccetera eccetera, perché mettere i puntini troppo nello specifico potrebbe essere un boomerang nel passato, nel futuro, scusate, anche rispetto a quello che era la gestione del passato, e per questo noi ci asteniamo da questo regolamento, per queste motivazioni, un po' perché è ridondante, e l'abbiamo già detto più volte io e anche Fulvio De Pasquale, ma soprattutto perché ci preoccupa questo irrigidimento, soprattutto lo dico nei confronti degli esercenti, delle attività pubbliche, delle nostre frazioni che fanno le attività. E non vorrei che poi un'interpretazione rigida di questo regolamento mettesse in difficoltà tutte queste attività, perché fanno parte della vita. È vero, dobbiamo lavorare con equilibrio e mettere insieme gli interessi magari anche contrapposti, chi ha bisogno di dormire perché magari ha fatto la notte, lo sappiamo benissimo, e chi magari ha bisogno di far suonare il pianoforte alla figlia. È vero, e ci sono sempre state. avremmo agito con un po' più di delicatezza su questo punto, ma soprattutto avremmo agito sentendo i portatori di interesse.
Grazie. Noi possiamo procedere con le votazioni. Favorevoli all'approvazione del regolamento? Contrari e astenuti? C'è il prossimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate comunali e della riscossione coattiva e in particolare la revoca dell'istituto dell'accertamento con adesione con abrogazione del relativo regolamento. Anche questo è un argomento che è già stato affrontato in sede di conferenza di capogruppo. Sostanzialmente, come avevamo già anticipato, si tratta del recepimento di quelle che sono le indicazioni, o meglio l'importante revisione dello statuto del contribuente, che recepisce sia le disposizioni provenienti dal decreto legislativo 12 febbraio 2024 numero 13 che del decreto legislativo 30 dicembre 2023. In che cosa si sostanzia? Sostanzialmente nella modifica dell'attuale regolamento con l'introduzione in sostituzione del precedente accertamento con adesione dell'istituto del contraddittorio con il contribuente. È sostanzialmente un metodo che vuole andare ad incentivare e a supportare l'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinario che nel corso del processo di accertamento. Deriva anche questa volontà da quello che è stato recepito dal fatto che sostanzialmente negli ultimi anni comunque l'accertamento con adesione non ha dato un riscontro, di fatto non ne sono mai stati applicati e l'accertamento con adesione è un procedimento che interviene successivamente, lo dice la parola stessa, all'accertamento vero e proprio. La finalità invece dell'introduzione del contraddittorio opera ex ante, cioè vuole in qualche modo andare a dare la possibilità al contribuente di individuare una soluzione bonaria prima che venga instaurato un procedimento. Questo anche nell'ottica di andare a velocizzare i procedimenti e a valorizzare quello che comunque è una maggior tutela del contribuente. Tutto quanto come viene comunque indicato anche appunto nella revisione dello statuto del contribuente stesso. La ratio è appunto quello di garantire il diritto del contribuente anche ad esporre quelle che sono le motivazioni per il quale si è arrivati ad un certo punto nella mancato versamento del tributo. E una volta completata l'istruttoria da parte dell'ente, prima dell'emissione del provvedimento, si incentiva appunto questa adesione spontanea. Sostanzialmente, quindi, recependo quelle che sono le indicazioni delle normative recenti, si procederebbe alla sostituzione appunto dell'accertamento con adesione con il diritto al contraddittorio, abrogando nello stesso contestualmente anche quello che era appunto la disciplina in questo senso prevista dal regolamento attuale. Se su questo punto ci sono delle osservazioni.
No, l'avevamo anche detto il capigruppo, è un punto estremamente tecnico che prende anche coscienza e atto del variare anche della normativa nazionale e un po' anche del tentativo di conciliare il prima possibile in maniera meno cruenta possibile rispetto ai cittadini, quindi ci vede d'accordo. Quello che invece io volevo approfittare di questo punto è chiedere come procede, come avete intenzione di procedere anche rispetto alla conformazione organizzativa degli uffici, rispetto alle procedure proprio di accertamento. Per fortuna io dico, almeno la mia memoria, spero che non mi inganni, questo comune non è un comune che ha indici allarmanti, per fortuna, lo dico, però io credo che sia corretto nei confronti dell'equità che un comune deve avere mantenere alta la tensione su questo punto. Siamo fortunati perché mediamente i cittadini di Ponte sono bravi e le tasse che devono pagare le pagano. Da una parte siamo fortunati, non mi pare, insomma, adesso i dati dell'ultimo periodo magari non li conosco, non mi pare che ci siano situazioni allarmanti. Però quello che volevo chiedere, approfittando di questo punto che dico già ci vede favorevoli, è come, siccome uno dei punti fondamentali della campagna elettorale, anche del programma politico, è la riorganizzazione, far diventare la macchina comunale come un'azienda, vorremmo capire se su questo punto avete qualche idea oppure proseguite come secondo noi è fatto in maniera egregia l'ufficio e tutta la parte tecnica con la normale attività che ha consentito, ripeto, in questi anni di mantenere sotto controllo il principio delle entrate e di avere un giusto rapporto equo con i cittadini, cioè cercando di far pagare chi magari voleva fare il furbo, ma nel contempo, insomma, senza vessare quelli che magari, se per una semplice dimenticanza, si sono dimenticati di pagare questa o quella tassa. Ecco, approfitto dicendo già che siamo favorevoli, però per chiedere la cosa più importante è, visto che siamo inizio di amministrazione, come intendete riorganizzare oppure, come pensiamo noi, pensate di andare avanti in maniera coerente rispetto al passato e dando la giusta gratificazione a quelli che ci hanno lavorato in tutti questi anni e che hanno mantenuto questo livello, io dico, di eccellenza delle entrate del Comune di Ponte nelle Alpi.
Grazie. Ma rispondo velocemente alla domanda, condividendo quello che è la seconda, diciamo, visione della cosa, cioè per il momento la gestione di questo tipo di contraddittorio rimarrà in capo agli uffici che sino ad oggi si sono occupati ma per un semplice motivo, come anticipavo poc'anzi, in realtà anche l'adesione non ha sortito in questi anni un effetto particolare, cioè di fatto, come anticipava il consigliere De Menic, non ci sono particolari problematiche in Comune di Ponte nelle Alpi, per cui il fatto stesso che precedentemente anche l'accertamento con adesione non abbia avuto un riscontro così eclatante, ci si auspica, insomma, che tanto più con questo nuovo strumento ci sia la possibilità di alleggerire ulteriormente quelle che sono le attività degli uffici preposti. Per cui per il momento, monitorando comunque la situazione, le attività rimarranno in capo agli uffici che sono rimasti competenti finora. Detto questo, possiamo procedere con la dichiarazione di voto.
Doppia dichiarazione di voto vi faccio. Un doppio sì. Sì, perché il provvedimento merita di essere approvato, sì anche perché, per fortuna, rispetto alla campagna elettorale non toccate la struttura organizzativa dell'ufficio ragioneria e questo per noi, secondo noi riteniamo e abbiamo sempre ritenuto che questo ufficio era un ufficio all'altezza e che ha portato a buonissime performance il nostro comune, bene, bene così che andiamo avanti alla vecchia, come si dice.
Sull'approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate, i favorevoli? Astenuti e contrari non ce ne sono. Non c'è l'immediata esecutività, quindi possiamo andare oltre. Il prossimo punto all'ordine del giorno è una ratifica di una deliberazione di giunta che ha per oggetto, leggo il titolo poi entriamo nel dettaglio, il piano integrato di organizzazione e attività 2024-2025. Variazione nell'organizzazione capitale umano contestuale variazione di bilancio. In realtà diciamo che questa ratifica prende le mosse da quella che era già stata l'inserimento di una persona a supporto dell'attività della biblioteca. La biblioteca di Ponte nelle Alpi, come sappiamo, soprattutto dopo che è stata valorizzata nei termini attuali, è diventata un punto di aggregazione e un punto di incontro fondamentale anche non solo per i cittadini pontealpini, ma da quanto mi è stato raccontato da diverse persone, addirittura da un sacco di cittadini che provengono anche dai comuni limitrofi. E questo per noi non può che essere gratificante. In quest'ottica, già con deliberazione di febbraio, era stata inserita un'ulteriore persona a supporto dell'attività della biblioteca. Quest'oggi il contratto con questa persona si rende necessario che sia rinnovato quantomeno per un periodo di tempo.
a supporto già del personale che presta la propria attività in biblioteca, per cui abbiamo ritenuto di procedere con questa variazione al fine di permettere a questa ragazza, che si chiama Giulia peraltro, che abbiamo incontrato, che ha una, mi sento di dirlo, una passione sfrenata per la nostra biblioteca, per cui a maggior ragione credo che possa essere un valore aggiunto in questi termini, di procedere appunto con la, di procedere con la, l'ampliamento del suo contratto. Se ci sono, la proposta era già stata anche questa discussa in sede di conferenza dei capigruppo. Se ci sono osservazioni?
No, osservazioni no, anche qui per annuncio che siamo ovviamente d'accordo su questa modifica. Per noi nel passato la biblioteca era il fulcro, il centro dell'attività culturale e anche di aggregazione della nostra comunità, e quindi il potenziamento del personale che ci lavora dentro, al di là dei nomi, era un elemento fondamentale. Dopodiché, se la fortuna vuole che hai anche delle brave persone che ci lavorano, questo non soltanto aiuta, ma è un doppio elemento di positività. Quindi siamo assolutamente d'accordo. E insomma, lasciatemelo dire, insomma, si conferma insomma che abbiamo lasciato delle strutture culturali, abbiamo, intendo dire, non l'amministrazione uscente, abbiamo, partendo dal povero Vittorio Fregone poi, che è stato il primo a iniziare la riqualificazione, abbiamo lasciato tutti assieme una struttura, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista infrastrutturale, degna di nota, tanto è vero che Ponte diventa città che legge, che Ponte diventa centrale anche rispetto agli afflussi da fuori dei confini comunali. Non è una biblioteca che interessa esclusivamente i ragazzi di Ponte, per fortuna, ma ci sono insomma da tanti comuni limitrofi persone che vengono a Ponte nelle Alpi a usare questo servizio. Siamo molto contenti che anche la nuova amministrazione, nonostante tutto, continui in questo percorso e in questo solco che avevamo ben tracciato con tutte le amministrazioni precedenti, e quindi il nostro voto è favorevole, così è Vittorio.
Grazie. Procediamo allora con la votazione su questa proposta di delibera. I favorevoli? Astenuti? I contrari? Votiamo per questo punto anche l'immediata eseguibilità della delibera. I favorevoli? Prossimo punto all'ordine del giorno è la variazione di bilancio, al bilancio di previsione contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023. Prima di entrare nel dettaglio di alcune voci, se ritenuto necessario, anticipo anche qui che anche questo argomento è stato oggetto di confronto, comunque di chiarimento, in sede di conferenza dei capigruppo. In particolare si tratta qui di chiarire come si intende procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessivi 109.000 euro, 459,39. Si rende necessario procedere innanzitutto all'impiego di circa 75.000 euro, come era già stato anticipato appunto in sede di conferenza di campo gruppo, per il finanziamento dei lavori aggiuntivi che sono necessari al Palazzetto dello Sport. È stata, e non sono gli unici purtroppo, nel corso dei lavori si è reso necessario procedere con una variante perché sono emerse delle problematiche. Questa variante in corso d'opera ha ovviamente implicato anche che ci fosse una variazione al bilancio di previsione. Sono stati quindi, di questi 109.000 euro, 75.000 euro vengono impiegati per i lavori del Palazzetto dello Sport.
30.000 euro, 458,39 per la precisione, sono un avanzo vincolato per gli interventi di miglioramento dell'autorimessa comunale. L'autorimessa comunale necessita in realtà di interventi ben maggiori e ben più importanti. Attualmente però si rende necessario, ma proprio per una questione di sicurezza statica, intervenire sul pilastro che mi auguro anche il consigliere De Menec abbia potuto appurare le condizioni che rendono effettivamente critica la situazione dell'autorimessa. 4.001 euro invece sono l'avanzo vincolato per i fondi Covid che vengono restituiti annualmente. Questo era, diciamo, la parte più importante di quella che era la variazione di bilancio e che sicuramente meritava chiarimento in sede di consiglio. Ci sono una serie di dati comunque che emergono dal documento che è stato trasmesso anche ai consiglieri. Ci sono una serie di dati, soprattutto in tema di entrate e di spese, che immagino possano richiedere qualche chiarimento in merito. A questo proposito, se mi concede, chiedo al responsabile dell'ufficio finanziario se può avvicinarsi, in modo tale che se ci sono degli ulteriori chiarimenti che si rendono necessari è a disposizione. Ci sono dei dati in particolare che vorrei anticipare e che sono, a parte alcune mancate entrate che incidono insomma per cifre anche abbastanza consistenti, per esempio i proventi dell'impianto fotovoltaico, meno 20.000 euro, che potrebbero insomma destare qualche necessità di chiarimento. Sono sostanzialmente il mancato introito che deriva dal mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico del palazzetto dello sport, perché ovviamente l'impianto fotovoltaico del palazzetto attualmente non genera alcun tipo di energia, quindi non genera automaticamente alcun tipo di introito. Ci sono invece delle entrate positive, che sono quelle che derivano in prospettiva dall'addizionale comunale IRPEF e dalle entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi delle imprese partecipate. In particolare questi 39.840 euro sono riferiti alle entrate derivanti dagli versamenti di BIM infrastrutture. Per quanto riguarda le entrate, credo che non ci sia nient'altro di particolarmente significativo, ma eventualmente se poi c'è qualcosa siamo a disposizione. Per quanto riguarda invece le spese, abbiamo il fondo accantonamento spese potenziali meno 19.675 euro, che è il fondo che era stato già prudenzialmente accantonato e che viene sostanzialmente poi ricondotto al finanziamento delle somme recuperate dallo Stato sui trasferimenti, che è l'ultima voce della 20.504. Le prestazioni professionali 15.596, che sono gli incarichi di progettazione professionali specialistiche, che sono per le opere pubbliche. Ci sono, che possono spiccare, 9.000 euro per la manutenzione ordinaria e le riparazioni delle scuole materne e delle scuole primarie di primo e secondo grado. I contributi alle imprese sport e tempo libero 41.200 euro, 17.080 euro prestazioni professionali specialistiche, tecniche e gestione del patrimonio, che sono riferite ad un incarico che è stato affidato per il controllo, la manutenzione e la gestione degli impianti fotovoltaici. per capire se gli impianti fotovoltaici attualmente forniscono la contropartita che ci si aspetta e per capire come può essere migliorata lo sfruttamento degli impianti fotovoltaici. Quindi questo è una spesa che sostanzialmente dovrebbe poi portare ad un maggiore introito. Altre voci di particolare rilevanza non mi sembra che ci siano, ma se c'è qualche necessità di chiarimento siamo qui a disposizione. Prego.
Sì, qualche piccola necessità c'è, perché lei giustamente ha citato la conferenza del capigruppo, ma la conferenza l'abbiamo fatta il 20, ma la documentazione ci è arrivata due giorni dopo, ovviamente non avevamo ancora in mano le carte e quindi non potevamo neanche fare delle domande. L'unica carta che avevamo in mano era il regolamento di polizia urbana, ovviamente, e quindi per quello necessita un po' di approfondimento, perché vorrei capire la correlazione fra il meno 38 dei trasferimenti e il più
trasferimenti correnti
da altre amministrazioni, sì. Quindi credo che siano trasferimenti dello Stato, giusto? E il più 20 sulle somme recuperate dai trasferimenti. Come ci comportiamo? Mi dica lei, facciamo una domanda alla volta oppure faccio tutta una serie di domande? Chiedo. Come vuole.
Facciamo una alla volta, così preferisco, così cedo la parola alla responsabile dell'area finanziaria.
Allora, il capitolo dei contributi statali è quello dove c'è il meno 8.000 e quello meno 38.000 sono contributi regionali in ambito sociale. Quindi i contributi statali hanno una riduzione di 8.000 euro. In spesa abbiamo qui 20.500 in più, che anche questo può essere visto come un taglio, perché pur di avere una minore entrata di 20.000 euro, lo Stato prevede che il Comune metta una voce in spesa e poi si faccia un giro contabile in entrata per coprirsi parte dell'entrata prevista in bilancio, per non ridurre le entrate, ma comunque è un 20.000 è sempre una somma di partecipazione, diciamo, del comune alla finanza pubblica.
Chiarissimo, sì, chiaro, ok, grazie intanto. E quindi avete maggiori entrate di 20.000 euro sull'IRPEF, giusto?
L'addizionale comunale
IRPEF e qui sono maggiori entrate. Vi siete dati una motivazione rispetto a perché è stata una previsione, diciamo, prudente, come è anche giusto fare dal punto di vista ragionieristico, oppure è un sintomo di maggior capacità contributiva, anche perché voi lo ripetete nel pluriannale, quindi date per assunto che questo verrà stabilizzato, giusto?
Sì, nel senso che secondo me dipende dalla base imponibile IRPEF dei cittadini.
Sì, di contare le altre, sì, quindi, ok, è una cosa strutturale.
Quindi. Sì, questo è stato quando abbiamo fatto
il bilancio. È una cosa buona,
Quando abbiamo fatto il bilancio di previsione non c'erano ancora gli incassi del 2023.
Ok, sì, sì, sì.
Nel corso del 24 abbiamo anche consolidato il dato del 23.
Ok, dopo, questo ce l'avete detto, scusate ma le voci sono tantissime. Ovviamente tralascio tutte le cifre medio-basse, ma ci sono alcune cifre che mi saltano agli occhi. È il meno 20.000 dello sgombero neve.
Sì, quello deriva dalla stagione scorsa.
È il risparmio della vecchia stagione, non è
per il futuro, perché è già appaltato e già impegnato per il 2024-25, questo deriva dal risparmio della stagione 23-24.
E il meno 23 per interventi per le famiglie? Ecco, anche questo è una proiezione.
È collegato al meno 38 in entrata
della regione.
Della regione e dei servizi in ambito sociale.
La stessa cosa vale anche per il meno 12, servizi sociali e immigrati.
Questo qui è il servizio immigranti, adesso non abbiamo più spese per gli immigrati se non le spese dell'appartamento, diciamo, ma non ci sono più somme da trasferire a loro e quindi non abbiamo più queste spese.
Ok, quindi posso. Mi pare che importanti, mi pare averle capite. La considerazione che volevo fare, anche a seguito di queste, è che un po' più di presenza, abbiamo parlato prima del rapporto con i media, un po' più di presenza dell'amministrazione di Ponte nelle Alpi, più in generale ovviamente della sindaca che la rappresenta, rispetto a temi tanto sensibili quanto i tagli e trasferimenti, visto questa settimana, per quello che ho fatto delle domande puntuali rispetto alle tipologie di tagli, proprio questa settimana c'è stata una carrellata di proteste rispetto ai tagli che vedremo nel futuro rispetto al governo centrale. Qui non è una questione politica, come avete visto, sono intervenuti sulla stampa di tutti i colori politici. Il primo a lamentarsi è il comune di Belluno con il sindaco in testa. Perché dico questo? Perché Ponte nelle Alpi non può diventare subalterno da un punto di vista politico a tutte le altre amministrazioni. È una battaglia vera rispetto ai tagli della Regione e dello Stato, quando i tagli ci sono e quando tu devi fare una manovra che corregge, no, uno squilibrio dovuto ai tagli dello Stato, io mi aspetto, ce lo aspettiamo noi. Non è che qui direte, voi intervenite troppo sulla stampa, dobbiamo intervenire noi anche rispetto ai tagli, sarebbe strumentale, non credo. E perché l'intervento sulla stampa è utile? Perché fa massa comune, perché in questa settimana c'è stata l'assemblea dell'ANCI a Torino, in cui è stato eletto il nuovo presidente, e l'assemblea dell'ANCI non è più nemmeno di come l'assemblea degli industriali, e allora quando gli industriali fanno un documento per influenzare la manovra finanziaria, lo fanno per proteggere i loro associati. La stessa cosa i sindaci, quando protestano, fanno documenti, intervengono sulla stampa, proteggono i loro cittadini rispetto ai tagli. Ecco, allora noi ci aspettiamo non solo l'approvazione delle variazioni che rimediano magari a tagli sovraordinati, come in questo caso di Regione Stato, ma anche interventi incisivi e fare massa critica, perché le entrate, soprattutto quelle correnti, che sappiamo è il grande punto di domanda delle gestioni del futuro del bilancio, perché molti ci sentiamo più tranquilli nel trovare risorse per le spese di investimento, e è giusto insomma coprire anche l'aumento di spesa quasi, non dico ahimè scontato, ma nella tecnica dell'affidamento di lavori come quello del palazzetto è scorretto, ripeto, dire è scontato che ci siano qualche aumento di spesa, ma è abbastanza probabile, ahimè, nella logica del lavoro pubblico, come sappiamo. Ma allora, se da una parte noi dobbiamo fare il sacrificio per rendere il palazzetto, e noi siamo ovviamente d'accordo su quella partita di bilancio, visto che quell'opera legata al PNRR è stata conquistata con l'amministrazione Vendramini, che ha portato a casa quelle risorse, quindi giusto completarla al meglio possibile. Ma dall'altra parte, ripeto, questo è un po'. E ci preoccupa anche che questo abbia una ricaduta diretta rispetto a una parte più fragile. Una parte più fragile che è quella che ho detto prima, no? Gli interventi per le famiglie, per le situazioni di difficoltà. In questa logica, io credo che il comune di Ponte nelle Alpi, oltre a fare il buon padre di famiglia, mettere a posto i conti, cose che abbiamo capito la ragioniera fa in maniera egregia, e l'abbiamo già detto e ringraziata prima, noi ci auspichiamo che da queste logiche venga fuori una presa di posizione forte dell'amministrazione comunale di Ponte, anche facendo squadra con tutti gli altri sindaci della provincia, ovviamente. Perché, ripeto, la situazione inizia a diventare preoccupante, e soprattutto è una situazione che se non si alza un po' la voce, come sempre, ve lo dico per esperienza provata, è molto più comodo tagliare sul giardino degli altri che tagliare il proprio, e non dico altro ovviamente. Quindi quando da sopra fanno le manovre, in primis insomma chiedo sacrifici alle regioni, che poi le chiedono ai comuni, e poi magari le chiedono ai cittadini del proprio comune aumentando l'IFE, come sta succedendo a Belluno, fra l'altro. E nella manovra di Belluno, avete visto, c'è l'aumento dell'IRPEF dovuto a questo fenomeno. Questo però non possiamo subirlo in maniera supina, su questo bisogna essere giusti e d'accordo. E dopodiché io un'altra cosa mi chiedo, e qui lo chiedo invece come informazione non più tecnica ma politica, mi chiedo se dentro una variazione che vede coinvolta una cifra anche consistente di nuove entrate, perché ci sono anche aspetti molto positivi, la gestione associata dei servizi, la gestione della questione gas, nonostante tutte le complicanze giuridiche che ci sono state, la gestione di infrastrutture, la nuova governance che è stata, produce degli effetti positivi anche sui bilanci dei comuni associati, e si vedono, perché le entrate più importanti derivano proprio da quello.
Su questo potremmo fare una riflessione, diamo per scontato che alcune spese erano assolutamente obbligatorie, non c'era lo spazio per smetterlo, quel famoso pulmino che abbiamo tolto, che avete tolto. Una domanda. Legittimo, chiedo. Si dite no perché la coperta è corta, benissimo, allora protestate con la Regione e il Governo, perché se non ci tagliavano quelle cifre là, magari uno spazio in più per il pulmino c'era. È molto concreta la politica, è molto anche banale forse, però è così. Dopo magari la protesta porta anche a nulla, perché nel passato proteste quindi abbiamo fatte anche veementi e magari i risultati rispetto ai rapporti con gli enti sovraordinati non sono stati quelli che ci aspettavamo. Però la domanda si fa, ci si fa anche per riportare al tema che più ci interessa, che è garantire un servizio di eccellenza ai cittadini. E garantire un servizio di eccellenza ai cittadini è fatto dalle scelte che l'amministrazione fa. Le metto sul bianco o sul nero le risorse che ho in più? Scelgo di metterle sul nero invece che sul bianco, i cittadini avranno dei benefici e dei malefici. Sono scelte, quindi se io chiedo se era possibile regalare uno spazio per il pulmino, è una scelta legittima per dire, siccome per noi quella non è stata una priorità anche a fronte di dei sacrifici, perché crediamo che se parliamo, anche qui ce le diamo poche, di famiglie, di natalità, di disagio demografico, eccetera, eccetera. Poi le prime a subire i tagli è che togliamo un pulmino perché siamo consapevoli che c'è una ristrettezza economica, non è che stiamo dicendo, ma l'aspetto della famiglia, la garanzia del servizio rispetto alla famiglia è centrale, se la politica vuole che questo sia centrale. Dopodiché non ci sono i margini, ci direte che non ci sono i margini, e vabbè, è una scelta vostra, e giustamente amministrate al meglio delle possibilità oggi in campo. Però questo è un po' quello che ci chiedevamo rispetto a questa variazione, che conferma, però lasciatemi chiudere su questo, che insomma, che la capigruppo con l'esposizione anche a cui ringraziamo della sindaca rispetto al 20, con l'ordine che poi arriva il 21 o il 22, due giorni dopo, poco mi consente di chiedere anche domande molto banali che magari avrebbe avuto la possibilità di rispondere. Era questo è l'esempio molto pratico di quello che serve un organo di concertazione, non lo chiamiamo più né capigruppo né commissione di programmazione, così, un organo di concertazione in cui si spiega l'esplosione del PEG più che il piano economico, quello che faceva l'assessore Pontello magari solo tre giorni prima, ma lo faceva tre giorni prima. Stavolta noi questa roba non abbiamo potuto farla, devo chiederla qui, magari ci sarebbero anche domande ancora più particolari, ma non mi dilungo nell'intervenire sui 1.000, 2.000, 5.000 euro, anche se nella logica della buona amministrazione del buon padre di famiglia, credo che il capo della ragioneria può darmi ragione, anche con tanti 5.000 euro si possono produrre bilanci virtuosi e quindi non bisogna sottovalutare neanche le cifre piccole dentro un bilancio del comune. Però questo è quello che volevamo dire. Da una parte una maggior presenza dell'amministrazione nei confronti di quello che temo vedrà sempre più una ristrettezza di bilancio dal punto di vista delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione di conseguenza. E dall'altra una scelta che magari poteva essere ulteriormente ponderata, diciamo così, rispetto alle scelte di come utilizzare un piccolo tesoretto che per fortuna gli enti sovraordinati ci hanno costruito, non tanto Stato o Regione, quanto invece, guarda caso, gli enti territoriali della provincia di Belluno. Che vuol dire questo, non c'entra Ponte nelle Alpi, che in questi anni un po' di buona gestione di questi organi è stata fatta, se producono una plusvalenza positiva, perché questi 30.000 euro non arrivano solo a Ponte ovviamente, arrivano a Sovergine e a Belluno, in quota parte, e quindi insomma questo credo che tante volte ci critichiamo più del necessario come comunità bellunese, dico, e invece qui ci dimostra che insomma alcune scelte lungimiranti del passato oggi producono dei frutti anche per il comune di Ponte nelle Alpi.
Grazie. Ci sono altri interventi dei consiglieri? No. Allora mi limito solo. Prego.
Ah no. Faccio io?
Prego, prego.
Non entro naturalmente nel merito delle cifre, che di solito è difficile capire, però una considerazione. Secondo me la commissione di programmazione, anche se fatta male, tutto sommato serviva proprio per queste cose. C'era Pontello che spiegava bene, probabilmente non serviva a portare in consiglio comunale e disturbare per 4 ore la responsabile del settore, no? Quindi questa è la dimostrazione che la commissione di programmazione serve, ma è stata meglio di come le facevamo noi, però serviva. Un'altra cosa è che ogni consiglio comunale abbiamo una variazione di bilancio. Ricordo
Ricordo quanti ha rotto l'anima il consigliere Levi, non è possibile che ogni volta che c'è un consiglio comunale ci sia una variazione di bilancio. Vedo che l'amministrazione del Vorato è esattamente come l'amministrazione Vendramini, prendiamo atto di questo, è inevitabile probabilmente, era inevitabile anche prima. Un'altra cosa mi viene da, così, parlando dell'IRPEF regionale, i minori trasferimenti, mi verrebbe da chiedere, non è, può anche non rispondere, naturalmente, come fanno di solito sulla stampa, al vice sindaco se sta cambiando idea sull'IRPEF regionale. Lui sarebbe stato molto convinto che fa bene Zaian mettere l'IRPEF regionale. Cosa significa questo? L'abbiamo sottolineato più di una volta, che alla fine i comuni ci mettono le risorse, le famiglie ci mettono le risorse e quindi invece di far pagare i cittadini con un certo reddito, io tra l'altro parlo dal punto di vista professionale, dal punto di vista personale potrei essere anche danneggiato dall'IRPEF, fortunatamente dall'IRPEF regionale aumentato, però sta di fatto che si va a pagare o sugli enti locali o sui cittadini che hanno bisogno. Spero che questi mesi di amministrazione facciano pian piano cambiare idea al vice sindaco sul IRPEF regionale.
Angelo, vuoi?
È vero che non serve rispondere, è vero che primo, non ero io che dicevo il discorso della variazione dei principi di bilancio, ma il capogruppo, non per scaricare la colpa, perché soprattutto non è presente, non è giusto, ma a dover di cronaca. Anzi, era forse una delle poche cose che non ci vedavamo allineati, a differenza di voi che siete allineati e coperti, perché appunto una variazione di bilancio fatta in modo frequente significa una dinamicità di bilancio e di reperibilità delle risorse che man mano si presentano, quindi, e l'avevo detto anche nel Consiglio Comunale. Per quanto riguarda invece l'IRPEF regionale, non mi ricordo di aver sostenuto la tesi, però può essere, quindi, no, questo non me lo ricordo. È vero quello che dice il capogruppo del MENEC, io credo comunque anche, visto che che vengo tirato per i capelli, che le proteste possono essere fatte, forse vanno fatte, però credo anche che una buona gestione interna sia alla base di tutto. E quindi andare a criticare i trasferimenti regionali, ma ne avete tirato per i capelli, quando questa amministrazione nel passato, e poi ne parleremo per il futuro con il rendiconto dell'Unione Montana, ha agito veramente male, io dico guardiamo prima in casa nostra e poi eventualmente vediamo di consigliare o suggerire agli enti superiori di lavorare bene, perché qua a Ponte Servizi e Unione Montana si è proprio lavorato male. Grazie.
Grazie. Faccio solo una precisazione con riferimento al trasporto scolastico. Credo che comunque questa amministrazione abbia fatto già uno sforzo notevole per garantire il servizio. Ricordo che rispetto ai 166.000 euro che costava il servizio scolastico sino all'anno 2023-2024, oggi abbiamo una spesa di 312.000 euro con il famoso pulmino in meno, che ricordo è il pulmino che serviva il mercoledì pomeriggio l'uscita delle scuole, quindi non è un pulmino che veniva impiegato tutti i giorni, c'è una differenza di 146.000 euro. Quindi credo che comunque siano stati fatti tutti gli sforzi necessari per cercare di mantenere la cifra in limiti ragionevoli. Questo non è possibile perché evidentemente il mercato la fa da padrone, il mancato reperimento di autisti altrettanto, per cui purtroppo è una realtà con cui ci si è scontrati, ci si è dovuti scontrare e alla quale si è fatto fronte, con un impiego di risorse, ripeto, non indifferente. Certo, tutto forse si potrebbe fare, ma lo stanziamento di ulteriori 78.000 euro, perché questo è oggi ciò che viene richiesto per un pulmino avrebbe significato uno stanziamento di quasi 400.000 euro per il trasporto scolastico, per cui capiamo che sicuramente chiunque non vorrebbe, insomma, poter accontentare e far fronte alle esigenze di chiunque, di tutte le famiglie che lo richiedono. Sta di fatto che ad oggi, al di là di tutto, il trasporto è garantito, le tratte sono garantite, i bambini non sono lasciati a piedi e lo sforzo, insomma, è già stato, credo, abbastanza oneroso. Per cui questo, insomma, ci tenevo a chiarirlo. Sono cambiate le prospettive, il costo di un pulmino oggi è di 78.000 euro. I 312.000 euro sono per 4 pulmini, che comunque garantiscono l'intero servizio. Perciò questo, insomma, era, credo, un chiarimento che è doveroso, ma che anche sta a significare, insomma, quello che è lo sforzo che è stato messo in campo per garantire comunque il servizio come in precedenza. Se ci sono altre osservazioni, prego.
Uso anche le dichiarazioni per due cose che mi erano sfuggite. C'è stato un aumento sul canone della pubblicità, giusto? 13.000 euro, e dei servizi cimiteriali. Questo sempre a consuntivo, diciamo, rispetto alle entrate.
Sì, per il canone della pubblicità l'ABACO ha inviato quest'anno anche una serie di attività di accertamento e quindi questo ha permesso di recuperare anche chi magari prima non pagava correttamente la tassa. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali, sono state fatte delle operazioni sui cimiteri di estumulazione straordinaria, diciamo operazioni un po' massive, e da questo molti cittadini poi hanno deciso di fare acquistare loculi, ossari, e quindi hanno fatto aumentare le entrate. Ecco.
Grazie. Ecco. Sì. Vedete, l'esplosione delle cifre ci aiuta a riflettere, per esempio, su questa cosa di Apoco, era stata molto oggetto della discussione dell'amministrazione precedente, no? Anche l'attività di Abaco, dare a un terzo l'attività di discussione della pubblicità, no? Questa scelta tecnica che dietro c'è anche però un fondamento politico, ovviamente, perché se scegli di non farla in casa, di farla fuori, c'è un fondamento politico. Alla fine però produce 13.000 euro di utile. Spero che questo non sia, lo dico, poi sarà da capire nel futuro se manterrete questo tipo di impostazione oppure no, anche in questo caso, credo che, insomma, alla fine questo produce, e questo che diciamo noi, produce un tesoretto extra, e per extra intendo dire di entrate non previste e extra rispetto alla gestione ordinaria, che supera abbondantemente i famosi 80.000 euro del pulmino. Questo lo dico non perché era necessario per forza, cosa avremmo fatto noi, prendere un pulmino al 100%, ma studiare delle forme per cui, quando la sindaca dice non abbiamo mai lasciato a piedi, qualche volta è successo che sono stati a piedi, non sarà colpa diretta, è successo, sto dicendo una bugia, se dico una bugia dovete dirmi dici una bugia, ma... È successo o no?
Se per inteso lasciato a piedi significa che
dire
guasto,
che con la macchina privata, sì,
guasto al pulmino e il pulmino. Non attesa, il pulmino ha fatto il giro credo 8 minuti dopo, perché
non
è stato, perché
nessuno,
pronti non c'era più nessuno, per cui.
Ma ce n'era, i nostri pulmini si rompevano, ma se tu fai un accordo con la ditta per cui ne hai uno di scorta, il rischio di lasciare a casa i bambini è minore,
non credo,
è garantito.
Non credo
costa
che
di
quello
più, sì,
non credo
di
che
più.
Quello di scorta sarebbe
farlo,
arrivato un minuto
sì.
Dopo.
Si può dire di no, ma a fronte di una variazione che produce entrate extra di 80.000 euro, lasciatemi dire che prevenire il disagio ai cittadini è una scelta. Ma guardate che siete... Poi... È una scelta che butta la spesa, poi vi dirò anche
mi permetta piano, consigliere,
però siccome abbiamo intenzione di votare positivamente a questa variazione di bilancio, incredibilmente, e poi alla fine diremo quante volte votiamo, perché sembra che siamo sempre contrari a tutto, alla fine tiri le somme e votiamo a favore di tutto, e quindi, però io non posso votare a favore di una variazione senza dire chiaramente che sono d'accordissimo su alcune cose, tipo quella della palestra, l'ho già detto, ma su alcune cose
invito a un allora la dico così, invito a un supplemento di riflessione all'amministrazione, perché per noi la famiglia, l'assistenza ai più deboli, le fasce più in difficoltà del nostro territorio vengono prima di qualsiasi altro. La dico così neanche al collegato dei Pulmini, così ce la siamo detta. E siccome ci sono alcune voci che queste cose non le tengono in considerazione, non possiamo essere completamente soddisfatti. Non avremmo fatto la stessa identica variazione. Questo lo dico, pur apprezzando lo sforzo e apprezzando soprattutto, l'ho già detto, che sul fronte delle entrate qualche novità positiva c'è, che vi avrebbe consentito di fare anche scelte diverse, che in maniera legittima, consapevole e come volete voi non avete fatto. Ma lo dico così, anticipando il voto favorevole tra l'altro. Quindi insomma, mi pare che lo sforzo di contribuire, io non riesco a capire un altro metodo per contribuire se non dando delle idee, se no contribuire è dire di sì e basta e sedersi, ma mi sembra che sviliremo il ruolo del ma se ogni volta io dico che su questa cosa vi invito a fare un supplemento di riflessione a vantaggio dei cittadini, anche con formule che non è tutto bianco e nero nella pubblica amministrazione, anche con formule che potevano essere diverse rispetto a un pulmino to court da 80.000 euro in più, un niente pulmino di riserva, eccetera, eccetera. Perché poi sono sicuro che con quattro pulmini anche l'attività extrascolastica non sarà così facile rispetto a quello che si faceva nel passato. Molto probabilmente dovrete contingentarla, eccetera, eccetera, e farete le vostre scelte. Questo è quanto. Sul punto invece politicamente più rilevante, l'ha già detto De Pasquale, noi ci auguriamo che si faccia rete anche a Ponte nelle Alpi con tutte le altre amministrazioni, perché la deriva che stiamo prendendo, che poi alla fine i tagli vengono scaricati, cosa che non è solo di questo governo, lo dico io, anche nel passato è successo, ma è vero che senza guardare il colore politico, nel passato l'amministrazione comunale di qualsiasi colore di Ponte non ha mai avuto paura di esporsi anche contro la stessa parte politica, quando i tagli vanno, secondo me, a interferire su quello che ci interessa di più, che è quello che ho detto prima, no? Perché è chiaro che se non ci fossero stati i tagli ci sarebbero state anche maggiori possibilità per rispondere alle esigenze delle famiglie e di tutte le attività del nostro comune. Quindi annunciando un voto sì con, come potremmo dirlo, con questo sprone a riflettere ancora una volta rispetto a come investire anche possibilità di entrate in futuro che magari ci potranno essere, e dall'altra parte invece a come combattere i tagli ingiusti che fanno alle amministrazioni locali.
Procediamo con la votazione. Favorevoli?
Ha fatto un discorso lungo.
Immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, astenuti, contrari, non ce ne siamo. Andiamo via. No, forse volevo. Settimo punto all'ordine del giorno, la nomina della revisione unico dei conti per il periodo di gennaio 2025, dicembre 27. Qui, come di consueto, è diciamo onere della prefettura di sorteggiare i candidati. Il primo estratto è stato il dottor Barison Andrea, il secondo il dottor Tregnano Sandro, il terzo la dottoressa Sponga Paola. In ordine ovviamente di sorteggio è stato individuato il dottor Barison Andrea, che ha comunque dato la propria disponibilità e ha accettato la nomina a revisore dei conti del Comune di Belluno. L'attuale revisore infatti resterebbe in carica fino... Sì, scusa, stavo leggendo Belluno. È in carica fino alla fine dell'anno, per cui appunto si rendeva necessaria procedere con la nomina. Quindi il dottor Barison Andrea ha accettato appunto la nomina a revisore dei conti del Comune di Ponte nelle Alpi e la delibera in questo senso. Ci sono osservazioni o qualche dichiarazione? Possiamo procedere con l'approvazione della della delibera, i favorevoli, astenuti e contrari. Non ce ne sono. L'ultimo tema, e anche qui discusso con il capogruppo, è la rinuncia al legato testamentario. È pervenuta una comunicazione da parte del legale di una signora di Ponte nelle Alpi, deceduta a giugno del 2024, la signora Maria Santini, che ha sostanzialmente lasciato un testamento pubblico nel quale, e lo cito testualmente, lascio al comune di Ponte nelle Alpi la casa che si trova in località Vic perché sia destinata ad opere umanitarie, tra parentesi, profughi, eccetera. Dice il legale della signora che appunto ci manda questa comunicazione: trattasi di un immobile abbastanza fatiscente, allegando la documentazione fotografica pervenuta alla decuius per eredità. Questo sostanzialmente legato è stato oggetto di diversi ragionamenti e discussioni. Siamo giunti alla conclusione di procedere con la rinuncia a questo legato testamentario, perché all'esito di una serie di ragionamenti si è ritenuto che possa diventare più un onere che un beneficio per il Comune. In primis perché il valore del bene comunque risulta essere abbastanza basso. È stato visionato esternamente, sono state analizzate le foto che sono state inviate, questo non so se tra l'altro avete avuto, le possiamo anche... È un immobile tra l'altro piuttosto piccolo, quindi sarebbe anche, diciamo, di difficile occupazione, nel senso che nel momento in cui ci si trovi a dover inserire una famiglia, di fatto anche un nucleo di due persone avrebbe difficoltà probabilmente ad alloggiarvi, e richiede comunque degli interventi non da poco, perché ci sono delle infiltrazioni abbastanza pesanti, ci sono degli interventi da fare, senza contare che sarebbe necessario comunque chiedere il parere della sovrintendenza, perché anche l'immobile si sottopone a questo. Perciò, all'esito appunto di una serie di valutazioni, si è ritenuto più, diciamo, vantaggioso da un certo punto di vista per il Comune rinunciare al legato piuttosto che accettarlo. Soprattutto perché il vincolo della destinazione alle opere umanitarie poi diventa anche abbastanza preponderante. Si ragionava anche col consigliere De Menec sulla possibilità eventualmente di destinare ad altro, per esempio anche si era ipotizzata una demolizione, l'individuazione di un'area di sosta, di un parcheggio eccetera, però di fatto questo vincolo ci impone ovviamente di destinarlo a questo tipo di fine, e pertanto diventa veramente vincolante. Lascio la parola ai consiglieri di minoranza per le valutazioni del caso.
Sì, no, da un lato un po' dispiace, no? Nel senso che i cittadini donano al Comune di Ponte nelle Alpi un loro bene. Io visitavo quel posto una ventina d'anni fa, probabilmente quando c'era il padre forse di chi ha fatto la donazione, è sicuramente in una zona poco, sì, insomma, è un piccolo locale che in effetti, al di là della destinazione ad uso, che se fosse un posto diverso potrebbe andare anche bene secondo me, però lì in effetti, insomma, sono sicuramente più gli oneri che avrebbe l'amministrazione comunale rispetto all'utilizzo, sarebbe abbastanza complicato, e quindi insomma possiamo anche concordare con questa idea, di piacere comunque che appunto i cittadini fanno una donazione e l'amministrazione non lo recepisce, ma insomma tutto sommato, facendo un bilancio tra benefici e oneri, siamo anche noi favorevoli con questa indicazione.
Ci sono altri? Prego.
Sì, io volevo dire che la signora che ha fatto questo lascito comunque si dimostra lungimirante, perché il tema della gestione dell'immigrazione, per quanto la possiamo pensare diversamente in termini politici, di strategia, sarà un tema che comunque, anche se a corrente alternata, coinvolgerà questa provincia. E io ricordo nel passato le proteste di questo comune e del sindaco Vendramini, che non aveva paura di protestare anche quando a governare c'era la stessa parte politica, quando dal giorno alla notte il prefetto ordinava l'accoglienza di XY profughi, così, perché è successo e temo, ahimè, al di là del colore politico succederà anche nel futuro, al di là di tutto. Quindi il tema non è tanto la giustizia. Io secondo me va ringraziata la signora per anche la lungimiranza del lascito, di quella tipologia di lascito. Ha considerato che nel territorio sociale della provincia di Belluno e anche di Ponte questo potrebbe essere un problema. È chiaro che però i freddi numeri dicono che nonostante le buone intenzioni della signora che va ringraziata, insomma, i conti non tornano e probabilmente se quel lascito fosse stato da un'altra parte sarebbe stato più facile da gestire e quindi anche in questo senso, come vedete, il buon senso ce l'ha anche questa minoranza brutta e cattiva, ma che su 7 punti all'ordine del giorno per 6 volte vota sì esattamente come la maggioranza. Quindi serenità, si direbbe, o stai sereno, diceva in altre occasioni, anche questa è una citazione politica, nel senso che più di così facciamo fatica a fare le critiche. In un consiglio comunale in cui siamo partiti assolutamente col piede sbagliato, avete visto che i fatti dicono che su 7 delibere 6 votiamo insieme alla maggioranza e con un po' di sforzo in più potremmo arrivare anche a una maggior condivisione e anche a una durata più breve dei consigli, perché se le domande che ho fatto qui oggi alla ragioniera le facevamo in una commissione, che chiamatela come cavolo volete, potevamo risparmiarci anche questo approfondimento. Detto questo, il voto è favorevole. Vorrei capire invece, che mi è venuto in mente durante la discussione, a che punto siamo anche con la donazione Zilli, che anche quella no, ci siamo detti un po' di stringere. Quelle donazioni, lo sappiamo benissimo, sono un processo lungo, estenuante, diciamo così. Però siccome lì c'era un bel gruzzoletto da destinare alla casa di riposo, quello che possiamo dire è stimolarvi a continuare nella strada intrapresa e cercare di capitalizzare il più possibile nel più breve tempo possibile, perché secondo noi questa va a onore della Zilli che ci ha lasciato ingenti risorse, ma va soprattutto a beneficio della nostra casa di riposo, che ha anche bisogno, nonostante l'ottima gestione, di sostenibilità economica e di fare spese di investimento. Ribadendo quello che ho detto e chiudendo l'intervento, io mi auguro che ci sia un cambio di passo. Prima la sindaca ha citato il pilastro, io non lo so nelle condizioni di oggi, se veniamo in comune, siccome gli atti ce li date dopo 30 giorni esattamente come un cittadino, se io domando di entrare nel garage mi fate vedere il pilastro rotto, che io conosco benissimo, non serve che vengo, rotto o ammalorato, questa era una battuta, ma non era una battuta, e chiedo al garante dell'aspetto democratico di questo comune, che è anche il segretario comunale, di insomma, l'arbitro di questo, l'arbitro insomma è anche il segretario. Siccome ecco, rispondeva, su questo ecco, per una volta sono d'accordo con lei, ha ragione. No, io chiedo, ecco, quindi va dato atto che la tua risposta è sempre uguale, che la sua risposta è sempre uguale, però al di là di questo che è un momento anche un po' di battute, così come è stato conformato il rapporto fra minoranza e maggioranza, non è soddisfacente per noi. L'abbiamo detto, l'episodio che è successo è per noi gravissimo e quindi molto probabilmente ci ritorneremo, perché oggi abbiamo avuto delle novità che ieri non sapevamo e quindi chiederemo di capire come mai che più volte la tecnica viene prima della politica. A questo punto chiederemo di capire questo. Detto questo, a chiusura, e dimostrando quei fatti che, ripeto, su sette delibere 6 le abbiamo votate esattamente come voi, e una ci siamo astenuti semplicemente perché vi abbiamo chiesto di parlare coi bar, la dico proprio in soldoni, parlate coi bar prima di approvarla, vi avevamo detto, non con noi ma coi bar, dichiaro il voto favorevole alla rinuncia.
Votiamo allora la rinuncia allegato, favorevoli, astenuti e contrari non ce ne sono. Con questo abbiamo... l'immediata eseguibilità della delibera, i favorevoli, Astenuti, contrari non ce ne sono, e con questo possiamo chiudere.